Buonasera a tutti, prendiamo posto. Bene, chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Presente.
Angeli William. Assolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Presente.
Bortot Mario. Cazzanelli Paolo.
Buonasera, presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Allora segno presente Bortot. Chiesa. Corradini Fabrizio. Cosciali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Presente.
Divan Leonardo. Fight Carlo.
Presente.
Francesconi Miriam. Daifas Bianca. Galli Gabriele.
Presente.
Ricci Omar.
Presente.
Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna. Mollici Fation. Loteger Carlo si è giustificato. Pomaroli Riccardo. Ser Ruggero.
Sì, presente.
Bravo. Previ di Mauro. Robo Giulia. Valduga Francesco.
Arrivando di macchina per
terra. Veronesi.
Presente.
Belli Andrea.
Bene, per ora sono 25 presenze. Una comunicazione, la assessora Cossali ha portato per ogni consigliere il libro che è stato prodotto dal Marti in occasione del ventennale. I libri sono là negli scatoloni e ognuno può ritirarlo. Ha un bel titolo, C'è vita su Marte.
È stata la prima locandina.
Ah, ecco, non me lo ricordavo.
È stata la prima locandina, no?
Certo,
non
Noi oggi dobbiamo proseguire con la discussione sul documento unico di programmazione. Se magari chi vuole intervenire si prenota che io me lo segno. Bene, sono entrati anche Mollici, il sindaco e Zambelli. Allora, consiglieri, chi intende intervenire? Se nessuno si prenota, sapete che passiamo alle dichiarazioni di voto. Non vuole essere una battuta, ma... Allora, per ora ho iscritto a parlare la consigliera Luzzi e quindi le do la parola.
No, grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera Assessori e a tutti i consiglieri comunali. Voglio iniziare il mio intervento richiamando lo slogan proposto dal Sindaco, una Rovereto città che si ripensa, una città che si rinnova. Il DUP è certamente un documento fondamentale. Al di là infatti del dato contabile, il DUP è il documento strategico di pianificazione collegato al programma di un'amministrazione comunale. Non a caso viene collegato ovviamente alle cosiddette dichiarazioni programmatiche. Alla luce quindi di questo assunto, doveroso, almeno io ritengo e noi riteniamo doveroso, affrontare il tema delle prossime elezioni provinciali. Tutti abbiamo appreso dai giornali locali la notizia più o meno veritiera di una possibile candidatura del nostro sindaco alle prossime elezioni comunali. Di conseguenza, nel giro di pochi mesi, gli elettori di Rovereto, nell'ipotesi ovviamente di una candidatura del sindaco, saranno nuovamente chiamati alle urne per rinnovare l'amministrazione comunale. A questo punto mi chiedo e ci chiediamo per quale motivo ora noi stiamo spendendo il nostro tempo e soprattutto il denaro dei cittadini di Rovereto per approvare un documento di programmazione quando siamo consapevoli che a breve tale programmazione subirà uno stop. Ma faccio un passo indietro. Nel corso della consigliatura è stato richiesto di approvare altre linee programmatiche che prevedevano interventi considerevoli. Faccio riferimento ai DUP che negli scorsi anni abbiamo approvato. Ma che fine hanno fatto le linee programmatiche precedenti? E allora, che validità può avere l'attuale programmazione quando mi pare quasi consuetudine che i contenuti contenuti nella stessa programmazione vengano di fatto disattesi? Attualmente l'attuale DUP, tra l'altro mi permetto di dire, scritto anche in maniera esemplare da parte degli uffici, esemplare quanto ai contenuti, anche se estremamente generico. Diciamo che tiene conto sicuramente della complessa situazione economica sociale nazionale e poi ovviamente anche provinciale. Viviamo in un momento di estrema tensione, sia per la guerra, forse un po' troppo vicina a noi, sia per la grave crisi economica che ha colpito il nostro paese, ma soprattutto per i rincari cui effetti si stanno facendo sentire in maniera considerevole sulle famiglie di Rovereto, ma in genere sulle famiglie italiane. Francamente ci aspettavamo una programmazione meno prudenziale rispetto a quella di cui al DUP e a tal proposito vorrei ricordare che se non vengono fatti degli investimenti che importano delle spese, certamente saremo tagliati fuori dal mondo del commercio. Mi permetto di fare un esempio pratico. Se utilizzo un computer di circa 15 anni riuscirò a svolgere il lavoro in un certo quantitativo di tempo considerevole, se ovviamente utilizzo una macchina più recente questo tempo si riduce notevolmente. In ogni caso, senza ci vorrebbero veramente, bisognerebbe affrontare questo DUP non certo nei 40 minuti che il regolamento di fatto prevede e pertanto il mio intervento riguarderà solo alcune macro aree. Ad esempio i giovani. Leggendo il DUP ho potuto notare che per quanto riguarda i giovani vengono dedicate solamente poche righe nella sezione proprio giovani politiche giovanili. Ricordo che nella precedente consigliatura vi era stata la delegata dell'epoca che aveva proposto una tavola di lavoro. Che fine ha fatto quel tavolo di lavoro? E quale, a che cosa è stato portato, tra virgolette, a casa da quel tavolo di lavoro? Si parla poi di università. Io ho esaminato i dati delle presenze universitarie, non solo delle presenze, ma anche dei piani di studio che effettivamente sono proposti. Francamente non li ritengo estremamente interessanti, cioè non ritengo che siano piani di studio che possano portare a Rovereto dei giovani in grado poi di frequentare un'università e poi di portare ovviamente anche vivacità alla nostra città. Un altro tema, sì, sarebbe forse interessante sul discorso università far riferimento ad altre facoltà universitarie ben diverse rispetto a quelle a cui il DUP fa di fatto riferimento. Un altro tema nodale, a mio avviso, è il tema della viabilità. Perché il tema della viabilità? Perché la viabilità poi è collegato anche il tema del commercio. Non ci siamo mai espressi, e questo lo ricordo molto bene anche allora quando si era parlato della ZTL e vi era il, perdonatemi, compianto dottor Plotegger, non ci si era mai opposti ad una ZTL, ma si voleva che venissero studiati dei percorsi alternativi che garantissero comunque una viabilità proficua in città. Cosa sta succedendo? Cioè, in alcune ore del giorno è impossibile raggiungere i due estremi della città, se non con tempi estremamente lunghi. Tra l'altro, a breve abbiamo appreso che la Cassa Malatti dall'area di via San Giovanni Bosco troverà collocazione all'ex BIMAC. Vi sarà un problema notevole proprio per raggiungere la Cassa Malatti, in quanto in assenza anche a mio avviso, ma questo poi ha costituito oggetto di una nostra mozione che non mi pare il caso di anticipare, vi è anche una mancanza di una segnalettica, cioè molti la chiusura di la chiusura di via Fontana e la mancata indicazione di un percorso alternativo, conosciuto comunque dai cittadini, rende diciamo quasi impossibile raggiungere alcuni punti strategici della nostra città, quale sarà anche la Cassa Malatti, con ovviamente un quantitativo di persone che saranno costrette a tutto sommato incanalarsi in vie e creando un eccessivo traffico. Tra l'altro, sempre in ordine alla viabilità, non abbiamo ancora capito come si pone il sindaco sul tema dello snodo di Sant'Ilario, che mi pare di aver compreso ieri anche dal consigliere Willy Angeli, è già stato comunque oggetto di una certa disponibilità economica da parte della stessa provincia. E poi ancora, come si pone, signor sindaco, in ordine al problema della ferrovia? Ricordo che alla presenza del presidente Fugatti erano e del referente delle Ferrovie dello Stato erano state effettuate tre proposte: o l'interramento della sola ferrovia, l'interramento della ferrovia per quanto riguarda le merci, oppure l'interramento della ferrovia per merci e persone, o addirittura, salvo ovviamente la scelta aspettava all'amministrazione comunale, l'interramento della stazione dei treni. Ora, mi chiedo e le chiedo, nell'ipotesi in cui venga fatta la scelta di interrare la stazione dei treni, che fine farà il sottopasso che a breve immagino verrà di fatto inaugurato, si spera a breve verrà inaugurato, perché in effetti anche quello crea una situazione di traffico di fatto impossibile. Io la sfido, signor Sindaco, alle 5:30-6 a immettersi nei pressi della stazione dei treni, è veramente difficile e a rischio veramente di incidenti, che la stessa avrebbe potuto fare qualche volta. Poi un altro tema è quello della rigenerazione urbana. Abbiamo appreso che verranno effettuate solo ed esclusivamente delle opere di manutenzione straordinaria, ma cosa si intende fare per rendere più appetibile al turismo, più attrattiva Rovereto per il turista? In ogni caso speriamo che in effetti, anche sul punto avevamo fatto una mozione che sarà oggetto ovviamente di discussione, speriamo che comunque anche queste opere che il Comune si impegna, si è impegnato di fatto a fare, possano di fatto essere proficue per la nostra città. In ordine all'ambiente, nessuno ha mai fatto, nessuno dell'amministrazione comunale neanche ora si è ha mai fatto riferimento al problema dell'inceneritore, del gassificatore. È un'opera che dovrà essere fatta, ma chissà quando. Si è parlato poi dell'emporio solidale, se ne è parlato, poi non se ne è più parlato, ora lo ritroviamo nel DUF. Si può parlare di edilizia. Ieri il delegato consigliere Castanelli ha fatto riferimento alla digitalizzazione delle pratiche edilizie. Benissimo, positiva, ormai il mondo digitale, anch'io nella mia professione vedo che effettivamente è una gran comodità, ma questa digitalizzazione accelererà i tempi per l'approvazione di pratiche edilizie o meno? Perché mi pare di aver compreso, anche ascoltando dei tecnici, mi pare di aver compreso che vi sono dei ritardi considerevoli nelle approvazioni dei documenti programmatici. Ora, per quanto riguarda il commercio è in crisi, lo possiamo vedere giorno dopo giorno, ci sono sempre più negozi che chiudono, la nostra città, la nostra Rovereto, che un tempo, fino agli anni Ottanta, era la perla del Trentino, sta di fatto morendo. Forse sarebbe necessario vi fosse una persona adatta che lavorasse a 360 gradi per dare veramente una svolta alla situazione commercio, la stiamo vivendo. Mi viene riferito tra l'altro che il punto dell'APT a Rovereto, all'uscita di Rovereto Sud, attualmente, forse ancora da qualche mese, è chiuso in quanto non utilizzabile, non utilizzato da nessuno. Quindi io non mi dilungo, non voglio dilungarmi nel mio intervento. Ho detto poc'anzi che ritengo questo DUP prudenziale, forse si sarebbe potuto osare un pochino di più. Io voglio terminare il mio intervento, signor Sindaco e Giunta, con quella bellissima frase che leggerò solo in parte proprio per non tediarvi, di Roosevelt, che recentemente, purtroppo a causa del decesso di un grande uomo, un uomo Galli, è stata riportata la cronaca. La leggo solo in parte, non ho estrapolato su alcune parti. L'onore spetta all'uomo nell'arena. L'uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c'è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L'uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste. E quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime che non conoscono né la vittoria né la sconfitta. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Sì. Chi intende intervenire? Prego consigliere Galli.
Grazie. Allora, buonasera, anch'io vi saluto tutti e tutte. E tanti sono i temi da trattare e spesso poi questi si intrecciano, si sovrappongono, si aprono parentesi, ulteriori parentesi e non è poi sempre possibile chiuderle tutte. Io mi sono, insomma, scritto alcuni appunti cercando di concentrarmi attorno a tre punti. Il primo, alcune considerazioni a partire dal dossier di Natale preparato da Rinascita Rovereto e pubblicato sulla sua pagina, che magari qualcuno di voi ha visto e chi non avesse visto può ascoltarlo. Una seconda parte con alcune considerazioni a partire dal DUP. E un terzo punto, qualcuno di voi ricorderà, l'anno scorso il cicloturista e ho riattivato questo potenziale utente della città che aveva accompagnato il mio intervento dell'anno scorso. Per quanto riguarda il primo punto, si è notato nel bilancio, facendo un bilancio di quanto è stato fatto, di quanto si vuole fare, un certo immobilismo, assenza di risposte, intasamenti metaforici e reali, anche reali, che rendono problematico l'attraversamento nord-sud della città. E alcune idee sono state annunciate e poi sono rimaste in sospeso, altre sono state invece avviate, talvolta in maniera difficilmente comprensibile ai nostri occhi. San Giorgio, primo esempio, quartiere ad alta residenzialità in forte espansione demografica, l'amministrazione ha autorizzato nuovi insediamenti produttivi difficilmente inquadrabili in un miglioramento della qualità di vita. Area dell'ex macello, il terreno che della provincia poteva essere utilizzato in questi anni, in questi 5 anni, magari provvisoriamente come un parco, come un'area cani, ma anche qui nessuna proposta sembra del comune alla PAT e nessuna creatività a favore dei residenti. A Sacco, la demolizione di fine 2015 dell'ex Alpe fu un evento salutato come l'avvio di una nuova stagione decisionista. Dopo 7 anni è stato approvato l'atto che darà via all'appalto per la riqualificazione dell'area, ma la via è stato possibile, sembra, solo grazie ai fondi del PNRR. Sempre a Sacco l'ex asilo della manifattura, che attende, anche qui una permuta effettuata in passato, ma ancora nulla. E anche qui, per esempio, poteva essere temporaneamente adibito in altri modi. Un'altra serie di operazioni, qui si va anche indietro nel tempo, ma che rimane incompiuta, è l'ex Anmil, definita alternativamente scempio ambientale, ecomostro da demolire, edificio sotto tutela, interessante poi il passaggio, tutela della soprintendenza, poi ancora un paradosso legale. E anche qui, insomma, si vedrà. Ancora l'uso di Palazzo Grillo a parte sporadiche aperture. è ancora tutto da chiarire il ruolo dei privati ed ex curatori per conto della donatrice, ancora a pieno titolo coinvolti nella gestione del bene pubblico. Ex Bimac, storia infinita tra fallimenti e contenziosi del complesso in Lungoleno, con tanto di incendi e danneggiamenti, e anche qui annunci, accordi, ma si procede lentamente. Ancora, si ricorda come ci sia questo attrito tra la rigenerazione urbana e le politiche commerciali. Su Rovereto Sud, congestionata oltremodo, e anche qui si è impoverita la diversificazione commerciale del centro, che si è progressivamente svuotato. I nuovi poli commerciali hanno appesantito la città sull'asse di scorrimento sud-nord che passa per l'Ispanella, tanto che ormai talvolta andare in macchina è un incubo, e questo in senso positivo favorisce altre forme di mobilità. Ovviamente il cantiere alla stazione ha peggiorato una situazione già problematica, e intanto i rilevatori di traffico rilevano, ma non sembra che il problema sia in risoluzione. Ex Peperlini abbiamo chiesto ripetutamente, definita dalla stampa uno dei simboli dell'incompiutezza di Rovereto e un triste monumento alle occasioni sprecate. Ricordiamo che è di proprietà pubblica dal 1990. E da allora molte parole, però rimane questo pezzo di città a fare da spartitraffico. Ha presso 33 anni, ancora data ancora più rotonda. E anche qui protocolli, firme, annunci, nuovi annunci, però niente. C'era stata anche un'idea di un mercato agricolo coperto per prodotti tipici a chilometro zero. E ancora ciclabili fantasma talvolta, l'ex consolata, le cantine del teatro Zandonai, il degrado di alcuni parchi pubblici, certi partenariati pubblico-privato in cui il privato è il vero soggetto forte e il pubblico ha il portafogli stesso, o non ha il portafogli, ma mette a disposizione le proprie risorse. Ancora, beh, sistema interramento della ferrovia con cui recentemente la stampa dice che l'urbanistica in Trentino sia delegata a FS, una delega in bianco, e anche questo insomma fa riflettere a tutti i livelli, dall'alto in basso. Certo, il comune, come è stato detto poco fa, aveva chiesto alla provincia di essere tenuto aggiornato e coinvolto. Oltre a tutto ciò, incombono sulla città improbabili e pericolosi progetti, per esempio la Valdastico, sulla quale si sente di tanto in tanto insistere, e il possibile arrivo di un inceneritore che sicuramente appesantirà il bilancio ecologico della città e che tutto ha meno che essere verde. Secondo punto, le considerazioni a partire dal Duca e da alcune tabelle. E queste sono considerazioni a partire dalle missioni, da alcune appunto tabelle. Missione politiche giovanili, sport e tempo libero si suddivide in sport e giovani. Sappiamo tutti in cosa vanno i soldi, la grande quantità di denaro per lo sport, però vedere nella stessa tabella più di 10 milioni allo sport e meno di 10.000 euro ai giovani fa un certo effetto. Ancora, e ci sono un altro paio di casi simili, trovare in altre missioni 200.000 euro per l'ambiente e 2 milioni e mezzo per le strade. O ancora nelle missioni dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia, leggendo le ultime voci e sommando le cifre, gli interventi per famiglie più la programmazione governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali più cooperazione e associazionismo prendono meno soldi del servizio necroscopico e cimiteriale. E allora questo, insomma, fa riflettere. E ancora sul DUP, Musei, Cinema, Teatri, e belle parole, la ricchezza del patrimonio di istituzioni, iniziative culturali in città, e un'eredità preziosa che caratterizza Rovereto, si riflette poi che per esempio del cinema non si parla e si ricorda nell'ottobre scorso la chiusura del cinema Rosmini, prima il Covid, poi il caro bollette. Ecco, se il DUP sottolinea il ruolo propulsivo del comune, il DUP attuale sottolinea il ruolo propulsivo del comune nella nascita del MART, come un esempio di investimento pubblico nel considerare e valorizzare la cultura, allora dall'altra parte si potrebbe girare questa affermazione: c'è stata una mancanza di ruolo propulsivo del comune rispetto al destino del cinema Rosmini, un esempio relativamente recente del mancato aiuto pubblico nel considerare e valorizzare la cultura quale elemento chiave per lo sviluppo del territorio. Ancora, importante, una parentesi, ringrazio tutti gli uffici e gli assessori o i tecnici che ieri ho stimolato con quelle domande, perché ho ricevuto l'ultima, un'oretta fa, ho ricevuto tutte le risposte alle domande che avevo fatto su questo, per cui tolgo anche una parte dal mio discorso con questo ringraziamento. Ultima parte, il cicloturista che arriva a Rovereto. Si cita un'affermazione del sindaco rispetto al bilancio, affermazione di un paio di settimane fa: siamo riusciti a pensare a una città accessibile e green. Questo come citazione di apertura al paragrafo sul cicloturista. Il cicloturista, facciamo prima una parentesi sul autoturista o autista, facciamo una piccola parentesi. Prezzi dei parcheggi a Rovereto, l'autoturista dirà è più furbo quello in bici. Se l'autista arriva da nord, il traffico è molto intenso e il biglietto da visita non bello è la sub. Se l'autista arriva da sud, traffico, molto traffico, abbassa i finestrini, fanghi e odori molesti e picchi di odori, CRM di scarica, non vede ma c'è la cava alla stiella, rischio ambientale, via del Garda, traffico magari da Moristazione a Sant'Ilario, nella peggiore delle ipotesi, e poi l'idea di inceneritore, l'idea che torna dell'uscita della Valdastico. In questo senso c'è il rischio che il green del campo da golf possa essere invece qualcosa di bello e di verde. Tornando al cicloturista, è felice perché ha letto un titolo dell'Adige che dice soldi freschi per la mobilità dolce, 2,8 milioni per manutenzione stradale e ciclabilità. Però di questi 2,8 milioni viene fuori che solo una frazione è per costruzione parcheggi chiusi per biciclette e solo 28 mila euro per sistemare e completare i percorsi ciclopedonali. E quindi green, mobilità dolce, ciclabilità, non si arriva a 100.000 euro su 2,8 milioni. Il turista, dicevamo, questo cicloturista che arriva a Sacco non trova e continua a non trovare segnaletica e indicazioni efficaci, a volte troppi, a volte pochi, non si ferma neanche stavolta a mangiare al ristorante annesso al centro sportivo di Sacco. E l'anno scorso la strada è andata deserta, quest'anno è stato ultimato, dice il DUP, l'appalto per la ristorazione, speriamo non vada deserto. Anche quest'anno andrà il BC Grill, e del quale abbiamo detto in interrogazioni passate, grill molto, bici ancora poco. Il ciclista poi arriva in città risalendo il Lungoleno, l'area dei Giardini Italia è cambiata nel frattempo, ma continua a essere un cantiere, l'ex ludoteca ancora vuota, il turista ignora le numerose criticità e non sa dell'interrogazione e non sa che c'erano dei cedri che non ci sono più. Il turista può invece, quest'anno, fermarsi a leggere il pannello sulla seta a Rovereto, grazie all'iniziativa congiunta del Comune, Museo e Rotary per il ripristino. Integrazione rispetto all'anno scorso, sul ponte di Via Dante c'è una carta delle ciclabili che non è aggiornata e il turista potrebbe provare col suo telefono a vede il codice QR, prova a aprire il link, ma non va da nessuna parte. Il link è rotto. E il turista apprezza le colonnine di ricarica per le bici elettriche, questo sì, mentre sui ciclobox in effetti la questione, suggerisce l'esperienza di Trento, potrebbe essere più complesso del previsto. Ancora si avvicina al comune, al nostro piccolo ponte dei sospiri, danneggiato e con pezzi di ferro in vista. Siccome il palazzo e i dintorni meritano un'occhiata, anche quest'anno questo nuovo forestiero scopre che quel palazzo è il comune e quei pezzi di ferro fuori dal comune non sono belli. Vicino al cannone, come l'anno scorso, anche quest'anno, c'è stata un'interrogazione presentata dal consigliere Fosser sul dipendente SMR che osserva le macchine vicino al cannone. Vado in conclusione, e si dice spesso, ho sentito anche ieri, che costruire è più difficile che distruggere, e in questo concordo, anche se poi ci sono talvolta relitti industriali che andrebbero distrutti e in 30 anni non sono stati né distrutti né rigenerati. E costruire è più difficile che distruggere, pianificare è più difficile che improvvisare e con un bilancio in contrazione la sfida è più difficile. In questo senso però potrebbe essere più economico pianificare un abito nuovo invece di continuare ad aggiungere toppe e a rammendare un tessuto che qua e là sembra logoro. Grazie.
Grazie consigliere Galli. Chi si prenota? No. No. Allora, prego consigliere Silvio.
Ah, grazie Presidente. Ecco, io volevo ricollegarmi all'intervento fatto ieri dai vari consiglieri delegati che ho ascoltato con interesse. Ecco, volevo porre due domande, se posso, e quindi vorrei chiedere al collega consigliere delegato, credo sia all'ambiente e alla rete urbano, Corradini, volevo chiedere, Corradini, che feedback lei riceve sulla città per quanto riguarda la rete urbano? Che considerazione hanno i cittadini della rete urbano di Rovereto e quindi delle circoscrizioni, dei cittadini? Volevo farle questa domanda e poi magari, se mi consentite, farne un'altra, magari non so se farle tutte e due e poi avere la risposta. Posso? L'altra domanda era rivolta alla collega Miorandi, consigliera delegata ai progetti europei. Mi perdoni consigliera, io non ho avuto, ho dato un'occhiata a tutto il gruppo, però sono tantissime pagine. Ecco, volevo chiederle quanti investimenti e progetti lei ha messo in campo per il comune di Rovereto, in quanto nel DUP, nel bilancio, non ho trovato, quindi volevo farle questa domanda. Grazie.
Un attimo, lei ha adoperato 1:48 del suo tempo, immagino che i consiglieri risponderanno dopo quando intendono intervenire o... Ok. La seconda. Se non ci sono altri interventi, chiedo a Corradini e a... se vogliono rispondere, liberi però, cioè non è un obbligo. Tanto che aspettiamo... Altrimenti passiamo... all'analisi degli atti di indirizzo. Prego, consigliere Zambelli.
Grazie. Non occuperò tutto il tempo che ho a disposizione, mi permetterò di fare qualche riferimento alla partita più strategica che come amministrazione comunale stiamo giocando, non solo la nostra ovviamente, ma noi ci occupiamo di quello che riguarda Rovereto, ossia i fondi del PNRR, il lavoro già fatto, ma soprattutto il lavoro da fare da portare a casa entro il famoso 2026. E darò qualche dato, più che altro indicativo, probabilmente ci saranno delle imprecisioni, ma mi interessava far uscire il senso e la dimensione di ciò che stiamo discutendo. Ci sono una ventina di progetti, di cui 16, correggetemi casomai, finanziati o parzialmente finanziati, con un costo complessivo di lavori sulla città, e mi riferisco anche non solo a quelli direttamente nel bilancio del comune, ma anche ad esempio Nuova Reti, comunque sono fondi che arrivano sulla città, per circa 25 milioni di euro. E dentro questa progettualità ci sono opere per le quali il comune si è mosso direttamente in prima persona, altre tramite la provincia, quindi su questi 25 milioni di euro ci sono quasi 8 milioni di contributi che derivano appunto dal piano nazionale di resilienza e ripresa a beneficio della città di Rovereto. Io voglio anzitutto complimentarmi con, non lo faccio in maniera ironica, lo faccio sinceramente, faccio un riferimento alla discussione dell'anno scorso, che era forte questo pensiero, con l'amministrazione e con la struttura per aver messo in campo un lavoro corposo che ha portato a elaborare queste progettualità, nonostante le difficoltà organizzative, carenze che c'erano già in precedenza e quindi in questo anno si sono patite e fatte sentire in maniera ancora più forte, per riuscire appunto a portare a casa opere importanti, 25 milioni di euro di opere che Rovereto, di cui Rovereto ha bisogno. Il pensiero però mio va al problema poi di gestire questa progettualità, di portare a casa queste opere entro questa forca caudina del 2026. Perché se non riuscissimo a fare questo, ovviamente anche i quasi 8 milioni di euro previsti di contributi, che poi sono sempre a debito, ma questo è un discorso più di carattere generale che non riguarda l'amministrazione di Rovereto e si porterebbe fuori rispetto al nostro dibattito. Comunque, anche questi 8 milioni di euro di contribuzione che arriverebbero al Comune di Rovereto andrebbero persi. Probabilmente le opere, sia pure in ritardo, andrebbero avanti, verrebbero realizzate comunque, ma a costo di perdere 8 milioni di euro sui 25 di costo generale delle opere stesse. Allora il tema è: noi siamo attrezzati per riuscire a completare la realizzazione di queste opere che ammontano a circa 25 milioni di euro, quindi un monte molto corposo, come mai la città probabilmente ha visto, entro questa fatidica data del 2026, perché quest'anno voi che lo avete vissuto direttamente, la struttura che ci ha lavorato sa meglio di noi che siamo seduti in questi banchi cosa è costato riuscire in termini organizzativi e progettuali mettere in campo questa attività vasta e articolata. Speriamo che tutti questi interventi vengano finanziati, poi arriva la parte, un'altra parte difficile, che è quella di completare le opere eventualmente finanziate. Io non so, al di là del lavoro straordinario che la struttura ha compiuto in questi mesi, se il Comune di Rovereto è in grado, dal punto di vista organizzativo, di portare avanti e completare queste opere entro il 2026. Io vorrei avere dalla Giunta una rassicurazione in questo senso. Una rassicurazione che non è personale, è una rassicurazione che deve essere fatta alla città, riconoscendo preventivamente comunque il lavoro importante che in questi mesi è stato svolto e dalla Giunta e dalla struttura comunale. Però siamo arrivati a questo punto e cerco di buttare, visto che stiamo parlando di un documento di programmazione, di buttare l'occhio un po' più in là e di pormi il problema del famoso 2026 e di come immaginiamo di poterci arrivare. Tolta questa fase, diciamo, che ci ha portato ad oggi, credete che siamo in grado di poter sostenere questo tipo di sforzo? Credete che servano strumenti organizzativi ulteriori o un rafforzamento degli esistenti? Mi pare, l'assessore Minuc mi correggerà, in questo anno mi pare che è stato fatto uno sforzo di andare a potenziare gli uffici che seguono appunto queste progettualità. Mi veniva in mente però, pensando appunto a tema generale del PNRR, un atto di indirizzo che avevo presentato lo scorso anno, giusto un anno fa, e che citava ieri tra gli altri anche il consigliere Chemotti, che guarda caso, forse non avevo la completa consapevolezza di questo, ma guarda caso forse non ci avevo visto troppo male quando immaginavo e chiedevo all'Aula di impegnare la Giunta, tra l'altro un atto di indirizzo approvato, a istituire uno strumento, non un ufficio, adesso non ricordo esattamente l'edizione che avevo inizialmente avevo richiesto l'ufficio, ma poi questo avrebbe significato una modifica della pianta organizzativa del comune, quindi il termine, perché non ho qua credo la versione definitiva del mio atto di indirizzo, me ne sono accorto solo adesso. Qua parlavo di ufficio dello sviluppo strategico, però tolta la parola ufficio sono ancora quello. E leggevo in questo dispositivo che si chiedeva al comune di attingere tramite questo, tra virgolette, ufficio anche gli strumenti straordinari messi a disposizione della PNRR per finanziare questo tipo di strutture operative, quindi fondi dedicati non alla realizzazione delle opere ma alla parte organizzativa e operativa a servizio della realizzazione di queste opere. Credo che il potenziamento dell'ufficio di quest'anno sia un potenziamento che ricade, come nella normalità, interamente sul bilancio del comune e non abbia attinto questo tipo di opportunità. Non so, questo caso mai me lo direte voi, se siamo ancora in tempo per attivare questi finanziamenti previsti al PNRR per le strutture operative, non per le opere, in modo da mettere nelle condizioni la struttura del nostro comune di affrontare insomma questa stagione molto 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 impegnativa che avremo qua davanti nei prossimi anni, nei prossimi 3-4 anni. Probabilmente questo anno poteva essere impiegato in maniera più utile, visto anche l'atto di indirizzo che quest'Aula aveva approvato giusto un anno fa. Spero però, cerco di essere propositivo, non mi lamento del fatto che abbiamo perso un anno, ma chiedo alla Giunta di riconsiderare quel tipo di strumento e verificare se d'ora in avanti sia possibile accedere a questo tipo di contribuzione anche per potenziare la struttura, perché temo che, nonostante la buona volontà della Giunta e la massima, il massimo impegno e la massima professionalità da parte della struttura comunale, i miracoli non siamo in grado di realizzarli nessuno, insomma, e non si possono nemmeno pretendere da nessuno. Per cui, pur riconoscendo il lavoro fatto fino ad oggi, ho una grande preoccupazione. La preoccupazione è l'interrogativo di chiedersi se entro il 2026 riusciremo a completare interamente tutte queste opere finanziate in via di finanziamento, pena la restituzione dei contributi del PNRR, e questo credo che sia una, perché una volta che un'opera è avviata non è che uno cessa di completarla perché sfora dai tempi previsti, l'opera si completa, magari dopo, ma si completa, ma a pena di rimetterci il contributo. Allora, qua vengo al secondo punto del mio intervento e poi concludo. Viviamo, non solo noi ovviamente, il paese intero, tutte le municipalità, un periodo che durerà, se ci limitiamo alle progettualità che abbiamo in corso, durerà qualche anno, un periodo davvero molto molto intenso e impegnativo davanti. E per affrontarlo al meglio, per affrontare al meglio tutte le difficoltà che ci troveremmo a vivere, a gestire nei prossimi anni, ci vuole il massimo impegno da parte di tutti. È chiaro però che, e qua mi ricollego alle parole della collega Luzzi e ieri anche del collega Angeli, che simpaticamente ricordava il sindaco le vicende giornalistiche degli ultimi giorni con quello che purtroppo gli è occorso, e poi le dichiarazioni del sindaco di Folgaria, nonché rappresentante, anzi portavoce credo di Campobase. È chiaro che un'eventuale candidatura del sindaco Valduga alle provinciali, e quindi le conseguenti dimissioni da primo cittadino, adesso non ricordo se quando debbono eventualmente essere fatte le dimissioni, ma allora questo è un tema che si affronterà come consiglio comunale. È chiaro però che attraversare questo periodo così impegnativo, senza avere la certezza di una, come dire, di una nave governata al massimo livello, con la figura più importante di questa amministrazione, che magari rischia, tra virgolette, in senso positivo o negativo secondo delle posizioni, di non essere più in quest'aula nel giro dei prossimi 8-9 mesi, è un grande punto interrogativo per la città di Rovereto. Certo, il sindaco potrebbe dirmi: ma come, Zambelli, tu eri al ballottaggio con me, eri il mio contendente, e adesso mi chiedi di rimanere nella città di Rovereto, magari dovresti essere contento che abbandono finalmente questa città per affrontare nuove avventure. Allora, se dovessi vederla dal punto di vista strettamente politico-personale, magari potrei anche pensarla così. Però il sindaco è eletto direttamente. Io ho sempre riconosciuto al sindaco, e mi ha sempre dato atto, che fin dal primo momento ho detto si tratta di un'elezione diretta del sindaco, e ho riconosciuto ancora la sera stessa in maniera chiarissima come il sindaco avesse ampiamente riscosso la maggioranza più significativa della cittadinanza roveretana e legittimamente fosse il sindaco. Ma si tratta di una elezione diretta. Qualcuno potrebbe replicare e dire: chiaro che c'è una struttura, c'è una giunta che proseguirà il lavoro, ci mancherebbe altro. Però l'elezione del sindaco è diretta. Chi ha la legittimità popolare in primis non è la giunta, è il sindaco eletto. Mancando il sindaco eletto, si può essere una gestione ordinaria ovviamente, tanto è vero che poi la legge prevede che nel giro di qualche mese si vada alle elezioni, non si completi la consigliatura, quindi si tratta di gestione ordinaria, perché manca la persona che ha ricevuto su di sé la legittimità del mandato, ed è una legittimità, un'investitura di natura personale. Poi il sindaco sceglie i suoi collaboratori, il sindaco, giunta, consiglieri delegati, ma è il sindaco che incarna questo tipo di legittimità popolare. Io ho sempre pensato, in linea di principio, in un contesto di normalità, che un sindaco al secondo mandato legittimamente possa immaginare anche di avere completato gran parte del proprio percorso, perché dopo 7-8 anni di mandato uno può pensare legittimamente di avere dato il meglio alla propria comunità. Quindi non mi scandalizza il fatto che un sindaco al secondo mandato possa immaginare di fare operare scelte diverse rispetto a una conclusione del mandato. Il problema è che noi in questo contesto, in questa temperie sociale ed economica, non viviamo un contesto di normalità, viviamo un contesto completamente straordinario che mai abbiamo affrontato. Fortunatamente i paesi occidentali dalla seconda guerra mondiale in poi hanno sempre goduto di una crescita, di un benessere. Nessuno di noi ha conosciuto quel tipo di situazioni. Non vado troppo indietro nel tempo, ma dico che le civiltà occidentali dal secondo dopoguerra in poi hanno sempre vissuto una parabola in ascesa in termini di benessere, di acquisizione di diritti e di serenità e di prosperità. Possiamo dire che tutti quelli che stanno dentro quest'aula non hanno mai conosciuto periodi così impegnativi come quelli che stiamo vivendo oggi. E quindi nell'interesse della città e non nell'interesse di una parte politica, perché potrei dire una cosa diversa, ma nell'interesse della città c'è bisogno che ci sia una giunta comunale pienamente operativa, e non può essere pienamente operativa se non c'è il suo sindaco che la guida. Tanto è vero che se si dovesse dimettere un sindaco, nel giro di qualche mese si va a elezioni e la giunta che rimane è chiamata a gestire l'ordinaria amministrazione. Ma credo che possiamo essere tutti d'accordo nel sostenere che in questi mesi, in questi anni, tutto può essere tranne che gestione ordinaria, no? Per cui nell'interesse della città che chiedo questo tipo di... Poi sorvolo sulla richiamata anche il consigliere Angeli, che su questo ha ragione, sorvolo anche sulla leggerezza del portavoce di Campobasso, perché non ha fatto un grande favore al sindaco a formalizzare la candidatura, perché prima la consigliera Luzzi diceva non so se è confermata, io per non saperne leggere nel tigre, ma un po' riesco a leggere, la candidatura del sindaco Valduga è stata posta dalla sua formazione politica, che è Campobase, in modo ufficiale. Poi magari ci sarà il tavolo nel quale verrà portato il nome, però quando leggo che un portavoce di una forza politica propone una persona, in questo caso il sindaco di Rovereto, per me è una candidatura di una forza politica, quindi non è più una voce, non è più uno spiffero, un'opinione di qualcuno, ma diventa la posizione di un partito politico, altrimenti non si chiamerebbe portavoce. Probabilmente non ha fatto una grande favore al sindaco, appunto, come ricordava Angeli ieri, nel fare il nome del sindaco come candidato che Campobase porterà al tavolo del centro-sinistra nella settimana in cui il sindaco appunto si trovava a discutere il DUP. E tra l'altro la discussione del DUP, sindaco, non può non essere toccata da questo. Poi nessuno ha la sfera di cristallo, non sappiamo cosa succederà, perché non dipende dalla volontà di una persona, ma dipende dalle volontà collettive di una coalizione, da dinamiche che nessuno ancora controlla. Ci sono partiti che non sanno nemmeno tra di loro dove saranno il mese prossimo. Le dinamiche sono molto ampie, nessuno le può controllare, e dire con certezza cosa succederà all'atto del deposito delle candidature delle liste. Ma il fatto stesso che il nome di Francesco Valduga, del sindaco di Rovereto, sia stato formalizzato in modo ufficiale dal portavoce di una forza politica non può non influire nel dibattito che in questi giorni stiamo portando avanti in quest'Aula. Non può non incidere, perché stiamo discutendo un piano, un documento di programmazione denso, corposo, con valori che ho riconosciuto anche prima, non solo in termini assoluti di intervento economico, ma anche dal punto di vista dell'intervento e dello sforzo progettuale e amministrativo fatto in questi mesi, che si dovrà fare, che non può non essere toccato da questa notizia, che magari si verificherà o magari no, però è una notizia con la quale il Consiglio si deve confrontare. Forse uscita la settimana prossima, è chiaro che non avrebbe toccato la discussione, questo tema. Il tema però si sarebbe posto ugualmente e io lo ribadisco. Siete sicuri che a fronte di impossibile scelta del sindaco di fare una strada diversa ed è anche una cosa legittima, il comune di Rovereto senza la guida legittimata dal consenso popolare sia in grado di affrontare con forza il periodo che ci troviamo davanti? Ecco, io qualche dubbio ce l'ho, purtroppo. Se guardo all'interesse della città di Rovereto, ho più di un punto di domanda. E questa questione non la pongo solo al sindaco, certo è una scelta personale che si fa, e non vorrei essere nei suoi panni, ma è anche una scelta politica, e quindi mi rivolgo, così come mi rivolgo al sindaco Valduga, mi rivolgo a tutte le forze politiche della maggioranza che sono sedute in quest'Aula e chiedo al consigliere di maggioranza: ma per voi è indifferente? È la stessa cosa? Cambia qualcosa se il capo dell'amministrazione, dentro questo contesto sul quale non aggiungo una parola in più, insomma lo conosciamo, un contesto complesso che pone davanti a sé tantissime incognite, tantissime difficoltà, per voi è indifferente che il sindaco ci sia o non ci sia, perché può pensare di fare scelte anche diverse? O non è meglio forse che un sindaco rimanga al suo posto? Io credo, guardate, che dentro le vicissitudini con le quali ci dobbiamo confrontare, sia meglio per il bene di una comunità che ad affrontare queste battaglie ci sia la persona che ha raccolto il consenso popolare e non un suo delegato che deve portare avanti la parte ordinaria. E quindi l'appello che faccio, la domanda che pongo non è solo rivolta al sindaco, ma è una domanda di natura politica che rivolgo a tutte le forze della maggioranza e chiedo: per voi è indifferente, è la stessa cosa che ci sia un sindaco o meno, oppure che si vada a elezioni un anno prima rispetto alla scadenza naturale del mandato? Io non voglio fare l'ipocrita e dico anche che in un contesto normale sarei quasi contento che fosse così, ma guardate bene, il sindaco che ha vinto, rispetto al quale aveva un'opposizione che secondo me poteva lavorare meglio o non ha lavorato secondo le progettualità che avevo in mente io quando mi sono proposto la cittadinanza, se ne va, così torniamo alle elezioni. Questo in un contesto normale avrebbe un senso. In questo contesto invece mi metto dal punto di vista della città e dico che forse non è interesse della città vivere questa ulteriore incertezza importante dentro un periodo di grandissimo... Prego? Sì, è un bilancio che... la discussione sul bilancio è completamente diversa alla luce di questo, anche della sola possibilità, professore Bortolotti, anche della sola possibilità, perché anche la sola possibilità vuol dire che un sindaco, se lavora a questo, probabilmente non sta 24 ore al giorno a pensare al PNRR o a come attrezzare l'amministrazione comunale per portare avanti questo tipo di progetti, magari dedicherà un po' di tempo anche a qualcos'altro. Ok, dopo il tempo libero ognuno se lo gioca come gli pare, per carità, però penso che in questo contesto ci sia bisogno in qualsiasi comunità di una giunta che è legittimata ed è legittimata, ma una giunta che abbia la testa interamente su questi progetti solo per il Comune di Rovereto, ed è un riconoscimento che faccio a voi. Potevo anche dire: guardate, non avete fatto niente in quest'anno, invece di 25 milioni di euro non avete programmato assolutamente nulla. È un riconoscimento che faccio alla giunta e alla struttura comunale, però dico, lasciamo stare Valduga, allora facciamo finta che rimanga tranquillamente con certezza fino al 2025, tolta la variabile Valduga, ritorno all'ipotesi, alla domanda iniziale: la struttura comunale è in grado, quindi questa è una domanda più tecnica che politica, la struttura comunale, se tutto dovesse andare bene, avessimo finanziati questi lavori per un totale di 25 milioni di euro. È in grado, verosimilmente, non pretendo la certezza, ma verosimilmente, di completare queste opere entro il 2026 in modo tale da ricevere e non dover restituire questi 8 milioni di euro derivanti al PNRR? Questa è una questione capitale. Serve qualcos'altro per poter essere più forti nell'attraversare questo, questa avventura? Oppure sono sufficienti gli strumenti che abbiamo adesso per riuscire a portarli a casa? No, perché se guardo alcune opere come la Mira, l'ex Alpe, che cadono fuori dal percorso abbreviato e più, non voglio dire semplificato perché non lo è, ma sicuramente un percorso abbreviato, se guardo il destino che hanno avuto, mi viene da dire che nel 2026 non portiamo a casa niente, purtroppo dico, se guardo l'esperienza di qualche altra opera pubblica ordinaria. E ora la preoccupazione ce l'ho, ed è una preoccupazione che rivolgo al sindaco e alla giunta e all'intero consiglio comunale. La ringrazio, Presidente.
Grazie, consigliere Zambelli. Non so, l'orologio. Lei ha utilizzato 25 minuti. Altri? Altrimenti c'è sempre la possibilità di passare agli ordini del giorno che sono una quarantina, quindi no? No, gli ordini del giorno, gli atti di indirizzo, scusate. Prego, consigliere Gaif.
Grazie, Presidente. Io ringrazio i consiglieri che mi hanno preceduta perché hanno già detto tantissime delle cose che avrei voluto dire io, perciò mi limito solo a ripetere quasi per come copia e incolla delle considerazioni che avevo fatto l'anno scorso su questo documento. Questo documento è secondo me è caotico, è ridondante, in certe parti è ridondante e in certe parti è povero e non si capisce qual è la logica che è sottesa a questa esposizione e questo mi fa pensare che così come è confuso e ripetitivo in certe parti e carente in altre, non ci sia una visione globale della situazione, che pur tutti hanno detto è difficile, è complessa, eccetera, eccetera. Però mi viene da pensare che manchi una pianificazione globale, ci si limiti a reagire a situazioni esterne che accadono senza una volontà ben precisa. Non c'è una scelta di priorità in questo documento. Voglio farvi solo dei piccoli esempi che sono esattamente quelli dell'anno scorso. Cioè, questo documento che è veramente lungo, a un certo punto chi l'ha rivisto, che credo che sia l'assemblaggio di tanti documenti fatti dai vari servizi che si occupano delle varie di vari argomenti, però deve esserci qualcuno che raccoglie, che armonizza tutto questo documento. Invece è come se in particolare quest'anno ci fosse stata quasi una revisione fino a pagina, me lo sono anche scritto, fino a circa pagina 270, e poi ci sia stato un momento anche di sfinimento addirittura da parte di chi l'ha esteso, per cui non c'è stata la revisione delle ultime pagine. Per cui abbiamo una ripetizione pedissequa delle cose dell'anno scorso che non sono state neanche aggiornate. E, non so, faccio l'esempio di Palazzo Grillo, questo Palazzo Grillo che è nominato in vari punti come questo palazzo prestigioso per il quale è stato anche chiesto un finanziamento molto sostanzioso e che metterà a posto il giardino, eccetera, ha nelle ultime pagine una descrizione, un'ulteriore descrizione veramente accuratissima di tutte le cose che sono successe dal momento della sua fondazione ai nostri giorni, dimenticando di dire che magari la signora che ha la signora è defunta a questo punto, no? Cioè non c'è neanche scritto, cioè, non è ecco, cioè, sembra che questa cosa si dilati nel tempo nelle medesime pagine si parla, sto parlando delle pagine che sono dedicate alle proprietà immobiliari ad esempio, si parla della famosa permuta per una fantomatica edificazione di un campo da golf. Ma anche qui non si capisce, già dall'anno scorso non si capiva, ma anche quest'anno magari ci hanno ripassato quest'anno e ci diranno qualcosa di meglio. A chi è rivolto questo campo da golf? Sarà un campo per principianti o sarà un campo per supremi giocatori che verranno da tutto il mondo? Perché credo che questa cosa sia fondamentale per focalizzare e per investire al meglio in questa cosa. Invece non si dice niente. Un'altra cosa che non trovo, che ho invece non trovato, è nella parte del NADUP dove è stato tagliato un progetto che anche era molto bello, perché si trattava di prevenzione riguardante gli adolescenti e i NEET. Io lo trovo tagliato per intero senza un motivo. Allora penso o l'anno scorso si sono sbagliati a dire che era una cosa così indispensabile, che cosa è successo? Sono cambiate le necessità dei giovani o abbiamo deciso di non occuparsene più? Perché è stato tagliato e non si dice niente? Cioè, voglio dire, non c'è una coerenza tra il fatto di parlare estesamente di Palazzo Grillo e poi non dire perché si taglia interamente un progetto che era veramente importante. Un'altra cosa che mi viene in mente è sempre, e mi rifaccio un po', lo leggo al problema delle circoscrizioni, queste circoscrizioni che secondo me sono usate solo come una foglia di fico, non sono ascoltate, l'abbiamo visto nell'ultima situazione che è successa a proposito della Cavatorelli, lì in quella occasione mi ricordo di aver detto che questa cosa vi è successa, l'avete risolta come avete voluto, ma avreste potuto pianificare la viabilità, avreste potuto prendere in mano un problema che riguarda un intero quartiere, invece non l'avete fatto. Qui si tratta di mancanza di ascolto e di mancanza di pianificazione, sono due cose veramente grosse. Per quanto riguarda la pianificazione, si ripetono gli stessi sogni, gli stessi vagheggiamenti riguardo al Follone, a varie altre situazioni, ma non si dice alla fine cosa ne facciamo di questa cosa, qual è la mia visione, il mio sogno, e questo sogno, perché non resti solo un sogno, lo definisco, lo racconto al mio psicanalista e forse quello riuscirà a trarne qualcosa. Invece resta solo un sogno, perché negli anni si ripete la sua narrazione, ma non se ne vedono concretizzate la concretizzazione di questo sogno. Scusate, mi sto un po' così. Scusate, sto cercando di vedere, ecco. Oggi ho saputo che appunto il sindaco con tutti i suoi impegni è riuscito a partecipare a uno spettacolo dall'orchestra Aldin, spettacolo concerto, quindi vuol dire, consigliere, che il nostro sindaco ha molto tempo a mettere a disposizione. E visto che era rivolta ai bambini, mi è venuta in mente una cosa: quando io ero, forse tutti quelli che hanno la mia età conoscono l'enciclopedia Conoscere, perché probabilmente ognuno di noi ce ne aveva un esemplare in casa. Ecco, lì c'era una pagina che mi piaceva sempre andare a vedere, c'erano le illustrazioni dei cani, e c'era un cane in particolare, il boxer, aveva un sottotitolo: bello nella sua bruttezza. È una cosa che mi ha sempre affascinato, questa definizione. Ecco, di questo DUP mi viene da dire coerente nella sua incoerenza. Grazie.
Grazie consigliera Daifa, scusate, ho perso l'orologio. Ecco. Chi si iscrive? Chi chiede di parlare? Prego, consigliere Veronesi.
Grazie Presidente, solo un paio di considerazioni, chiedendo sin da subito, come dire, l'autorizzazione all'assessore Bortot, perché probabilmente non parlerò, seppur brevemente, di bilancio nei termini in cui lui auspica, no? Quindi posso? Grazie Presidente. No, voglio dire, no, mi viene in mente, ma proprio riferendomi all'appunto che faceva prima l'assessore Bortot al consigliere Zambelli, e quando lo esortava a parlare di bilancio, probabilmente in termini specialmente numerici di programmazione oppure di contestazione rispetto alle partite che sindaco e giunta hanno messo sul tavolo in questa tornata, io come dire mi prendo la libertà di non farlo, e per fare questo però mi giustifico prendendo ad esempio l'intervento di un consigliere di maggioranza fatto ieri sera, che come dire ha all'interno del proprio discorso affrontato dei temi pesanti, delicati e drammatici relativamente alla situazione internazionale, e quindi lo faccio anch'io, aggiungendo rispetto a quanto detto dal collega consigliere Corici un elemento che secondo me è mancato nel suo intervento, ma anche in quello in particolar modo dei componenti del gruppo del Partito Democratico, e mi spiego. Ieri il consigliere Corici ha legittimamente e correttamente riportato una serie di drammi, no, che la situazione internazionale ci porta davanti, citando in particolar modo una serie di conflitti, e lo ha fatto in maniera pertinente, in maniera appropriata, dimenticando, non so se volutamente o meno, ma non è stato poi, come dire, integrato da altri componenti della maggioranza, ripeto in particolar modo quelli del PD, un elemento fondamentale di conflitto drammatico assolutamente trasversale a livello internazionale, che è quello delle donne, che in particolar modo in due nazioni, in due stati, quindi parliamo dell'Iran e in quello governato dai talebani, stanno vivendo situazioni che drammatiche, come dire, vuol dire poco. Allora, ci sono una serie di elementi che storicamente, dei quali storicamente la sinistra si è sempre appropriata, no? Un po' anche per usucapione. Tra questi, forse più brava di questa parte politica, tra questi anche quello della tutela dei diritti delle donne. Allora io credo che se questo Consiglio Comunale ogni tanto vogliamo anche riprendere il gusto di fare politica, anche utilizzando una serie di tematiche che apparentemente sembrano non appartenere alla gestione amministrativa e più normale di una comunità, possiamo e dobbiamo anche prendere lo spunto per rivendicare quanto questa comunità, indipendentemente dalla parte politica che ci contraddistingue e distingue, debba fare propria per, come dire, in una sorta di fronte unito, ricordare le guerre, ricordare i conflitti, ma ricordare che ogni giorno centinaia di migliaia di donne in due paesi sufficientemente lontani, ma non molto da noi, stanno subendo delle discriminazioni pesanti, drammatiche e incivili. Detto questo, io prendo oggi, insomma, non sarò molto originale, ma lo spunto dagli ultimi 10 secondi che il consigliere Angeli ieri ha dedicato al suo intervento, prima, come dire, della chiusura del cronometro che è stata bonariamente applicata dal cartellino rosso del Presidente, ma è stato poi oggi il consigliere Zambelli che ha vendicato il consigliere Angeli con un intervento che ovviamente di politico ha molto, sindaco Valluga, perché probabilmente abbiamo perso il gusto in quest'Aula, forse i tempi sono cambiati, forse come dire, la quasi totale predominanza che la norma ha dato negli ultimi anni alle competenze e al potere, tra virgolette, del sindaco, ha un po' tolto, no? Il piacere del confronto politico e forse anche, devo dire, i temi più importanti di questa città se li eravamo anche un po' smarcati nelle consigliature precedenti e con altri sindaci, forse quelli più magari nazionali popolari o dove effettivamente la politica riusciva a marcare in maniera importante le differenze. Angeli e Zambelli, caro sindaco, è ovvio che hanno cercato in maniera credo anche sobria rispetto a quello che sanno fare di avere, sì, soprattutto Zambelli sa fare molto meglio. Allora, ma hanno ripreso sostanzialmente quella che è una semplice domanda che credo quest'Aula, questa comunità e le forze politiche di maggioranza si stanno facendo. Il sindaco di Rovereto sarà sì o no della partita rispetto alle prossime elezioni provinciali che casualmente distano da qua come una gravidanza e poi un parto, quindi 9 mesi. Allora, il sindaco Valdusa in prima persona piuttosto che chi per lui quotidianamente ormai e legittimamente ci dà la come dire il destro per avere tutti i pensieri. La stampa quotidianamente e con un'accelerazione improvvisa a seguito delle esternazioni un po' maldestre secondo me, ma poi del sindaco di Folgheria, quotidianamente noi ne abbiamo contezza. Ne abbiamo contezza in maniera importante da soggetti come l'ex assessore provinciale Olivi, dall'ex sindaco Packer, poi abbiamo una serie di silenzi, dal sindaco Ianeselli ancora non abbiamo sentito nessun endorsement, ma mi auguro per lei lo avrà. Allora chiedo venia al sindaco Ianeselli. Non ho sentito Sara Ferrari, non ho sentito Patton, non ho sentito Veni, Manica, Paolo Piccoli, ma ha parlato, no, ma ha parlato Zanella, che ha detto però una cosa molto interessante. Zanella, che non ha escluso, ha detto: ma perché questo silenzio viene tacciato come, come dire, ancora come strategia? E cioè, perché al giorno d'oggi non esiste più, io credo, una tale forza della politica che consenta di bruciare un candidato sulla stampa, cosa che succedeva magari negli anni scorsi, no? Quindi oggi, quando al sindaco Valduga, oltre al legittimo e normale endorsement di Campobase, si aggiungono una serie titolata di politici che lo provano, permettete, ma io ci credo. Cioè, se ne usciva uno o due, potevamo pensare che c'era qualcuno, magari dalle parti del Partito Democratico, roveretano, non avesse molta, come dire, simpatia per il sindaco Valdura, e quindi lo spingesse a fare altro, ma io non ci credo. Quindi io sono assolutamente convinto che la candidatura del sindaco Valduga alle prossime provinciali abbia, non so se sarà certa, ma abbia comunque una forza ad oggi, non una forza di supporto non indifferente, perché se no, per la poca esperienza politica che ho, come dire, alla ruota di Michael Rex, credetemi, non si sarebbe attaccato nessuno. Sarebbe rimasto un mero annuncio legittimo, perché parla del importante rappresentante del proprio movimento, ma considerato che l'uscita di Rex è di qualche giorno fa, ad oggi ce la saremmo già dimenticata tutti, no? Invece, REC ha dato il là, io credo non programmato, non lo, come dire, non lo valuto così tanto, REC, ecco, nel senso, non credo si sia messo player strategico di una bomba, adesso vado mi do buon medrio, però ha involontariamente dato il via di una serie di esternazioni pubbliche di personaggi non da poco contro il centro-sinistra. Ecco, se io tutto questo credo, o meglio, do un peso probabilmente e politicamente diverso da quello che potevo dare qualche tempo fa. Quindi per me il sindaco Valduga è, e ripeto, legittimamente rispetto alle sue, come dire, competenze, ambizioni, al percorso che potrebbe, se volesse, intraprendere, lo fa in maniera legittima. Ma oggi per me pesa di più di prima. Allora, voglio dire, prima il consigliere Zambelli chiedeva alla maggioranza di questo consiglio comunale se cosa ne pensate di questo eventuale cambio di passo. Io aggiungo la domanda in un altro modo. Ma questa maggioranza, partirei dalla giunta, conosce o no le intenzioni del sindaco Valduca? Perché prima di sapere cosa ne pensa, io vorrei sapere se lo sanno. Cioè, voglio dire, no? Assessore Mignocchi. No, non volevo distrarre, è che era... Lei sa se il sindaco Valduca sarà o meno della partita delle prossime elezioni provinciali? Non voglio sapere la risposta perché... Ma anche perché, voglio dire... Natale è finito, possiamo ricominciare a dire bugie, no? Non so, passo a una domanda a un altro disinteressato. La vice sindaca Robol. Sa o no, conosce o no in cuor suo le intenzioni del sindaco Valduca? Perché è vero che io non vedo, come dire, un acceso dibattito pubblico, no? Perché, e qui ha ragione Zambelli, se effettivamente così fosse, io credo che miglior vetrina dal punto di vista della comunicazione di un nuovo progetto e di un nuovo percorso del sindaco, miglior vetrina di essere in giunta e di avere un consiglio comunale con una grande maggioranza per, come dire, lanciare per i prossimi 9 mesi una candidatura straordinaria, fatta, come dire, con i dovuti parametri politici, però perché no? Allora, c'è un concetto che vorrei, con il quale vorrei chiudere questo intervento, e lo chiamerei chiarezza responsabile, signor sindaco. Io non le chiedo perché, come diceva Minuti, non mi risponderebbe. Lei è sufficientemente bravo e serio da questo punto di vista per ovviamente svicolare qualsiasi tipo di domanda che abbia come oggetto una risposta diretta. Ci vuole prima il programma, dobbiamo parlare della coalizione, non parliamo di uomini, ma questo è, credo sarebbe sì. Ma c'è anche qualcos'altro che lei potrebbe fare, e che è quello di ammettere chiaramente di, qualora, come dire, una serie di congiunzioni astrali venissero a configurarsi nella maniera che lei ritiene interessante, mettersi a disposizione. Questo lo potrebbe dire a questa città, lo potrebbe dire a questo consiglio comunale, lo potrebbe dire alla maggioranza che la sostiene. Credo che, almeno per quanto riguarda la parte politica che rappresenta, nessuno avrebbe nulla da obiettare se un sindaco, invece che dire sì, mi candido al presidente della provincia, dicesse io do eventualmente le mie disponibilità. Come dire, una mezza verità? Forse sì, ma in questo momento probabilmente dal punto di vista della responsabilità e chiarezza verso una comunità che legittimamente l'ha eletta e non in maniera, come dire, banale ma importante, sarebbe un grosso segno di riconoscenza. Che mi creda, forse qui spezzo un po' di presunzione, nel momento in cui lei decidesse poi di effettivamente scendere in campo e lasciarsi orfani, probabilmente la gratificherebbe dal punto di vista elettorale molto di più rispetto che sottodata, come si dice, annunciare da me la sua candidatura. Grazie.
Grazie consigliere Veronesi. Non so che le sono. Beh, vediamo se c'è un altro intervento per fare la pausa. No, volete la pausa. Ok, pausa. Riprendiamo i lavori, chiedo ai consiglieri di prendere posto. Chi si iscrive per l'intervento? Coraggio consiglieri, riprendiamo. Prego, consigliere Zuccherli.
Grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie alla Giunta. Ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno preceduto e che hanno già detto sicuramente tanto, per cui non c'è tantissimo da aggiungere. Allora ecco che prima vorrei fare e partire da una visione un po' più sociologica, che mi viene, così forse anche per me un po' più comodo da esplicitare. E volevo dire che visitando Rovereto un po' sui ricordi ritrovo una stessa città che non è più la stessa, anzi sicuramente la vedo un po', mi permetta, in peggio, completamente cambiata in tanti sensi, per non dire tutti. La politica, giustamente come tutti possono vedere, del consumismo, l'interesse politico è riuscito a colpire anche qui e si ha la sensazione che abbia perso un suo confine, soprattutto con i confini limitrofi, quelli della qualità di vita che aveva e che non esiste più, nonostante andavo a cercare posti che la mente, che i ricordi mi facessero appunto così ricordare con piacere. Ho vissuto il centro, o avevo vissuto un centro, e sto vivendo oggi invece come vuoto, piccoli commercianti non aiutati sui prodotti da spingere di alta qualità, sostituiti a volte, per non dire quasi sempre, dei inutili negozi, per un centro che ci teneva uniti e che era diventato solo una strada oggi percorribile. Rovereto aveva un centro storico carino, mi permetto, e particolare, dei bellissimi cinema che sono spariti, oratori, oggi forse chiusi, e dei parchi anche molto più vivibili, più attivi. Sicuramente anche più attrezzati, non su questo, ma attrezzati nella sensibilità, nella socializzazione. Si riscontra che chi ha, e cambio leggermente tema, e ha attuato un PRG che oltre che essere, secondo me, anche e non da solo, disastroso, perché a volte ci sembra anche non completo e lo si riscontra, abbia perso la sua visione di cosa chi lo gestiva voleva fare. O non ce l'ha addirittura, se non con continui giustamente e aggiustamenti che di volta in volta si protraggono senza doverne dare le dovute giustificazioni. Poi vorrei ricordare, basta circolare a Rovereto per cambiare ulteriore tema con una macchina, l'hanno detto più di uno, ma perché non ricordarlo, visto che fa fatica e si fa fatica a, così, ad accettarlo? È come fare una partita in un gioco del Monopoli, con tante caselle dello stop e della penalità. E non parliamo poi di un susseguirsi continuo di supermercati. Vediamo solo l'agglomerato della zona sud, che è andata quasi a sostituire la zona industriale, che sicuramente può servire nell'ambito commerciale e artigianale, ma che sicuramente ha intasato l'area, ha inquinato l'area. Allora, possiamo ritornare appunto a quello che è il commercio. Che qualità di prodotto, quando abbiamo giustamente parlato di prodotti di alta qualità, o addirittura si vuole pubblicizzare il chilometro zero? Tanta roba, ma poca sostanza. E pensare che, ritorno a dire, che era ancora così carina, intima, amichevole e considerata, e questo sì è giusto, la città della pace. Però mi conviene di dire che mi ritrovo la sera, e non solo io, chi la gira come città morta, come una città che non ha una vita, come una città che non è così vissuta. Quello che mi ha colpito di più, ma non solo a me, è anche l'aumento della delinquenza, che gira gratuitamente, facendo danni a mezzi e a persone. Ma si potrebbero fare casi continui, non ultimo di pochi giorni fa al supermercato Poli. Ho assistito personalmente a una scena agghiacciante, ma non voglio parlare delle mie personali, parliamo di quello che è stato anche sui giornali, che non fa la differenza, sul Corso Rosmini, dove un gruppo di ragazzini si azzuffavano all'interno dei dipendenti della Conad per l'ennesimo essere pizzicati con le mani nel sacco, aver portato via o tentare di portare via del materiale. Ma allora mi chiedo, ma dove sta la sicurezza? Ha una differenziazione? È la stessa parola che vale per tutti? O ha un'interpretazione a seconda di comodità e di spazi? Considerando che c'è un parcheggio interno e incustodito, dove potresti ritrovare la macchina, a volte anche rifatta, sicuramente non rifatta in meglio. Non credo che ci deve essere solo un controllo di un disco orario, del pensare al solo incasso, quello della velocità, con telecamere, come anche oggi è stato osservato, sul costo di Viale Trento, con un limite di 30 all'ora, va benissimo, ma forse ci deve essere una organizzazione diversa, non si può andare 30, 50, 60, attenzione, poca attenzione, solo allora per venire a dire è per la sicurezza o per... e via dicendo. E allora mi chiedo, che peccato essere caduti così in basso. Un degrado socioculturale è un fenomeno di grande crescita, ovunque, per tutti. Ma appunto Rovereto non ne fa un'eccezione. Fare paragoni con il passato spero che non sia totalmente inutile. Viviamo sicuramente in un'epoca di trasmissione e di transizione, senza ancora aver capito dove però si porterà, e questo fosse un grande problema. Non abbiamo una visione sinottica a lungo termine. Concordo, e lo ridiciamo da tempo, era diversa la nostra città, il nostro paese. Si è assistito a un peggioramento continuo, ed è brutto dirlo, rapidissimo. Mi stupisce subito la mancanza di identità, della sua identità, città della Quercia. Ero abituato quando gli abitanti tenessero alle certe cose, alle loro tradizioni, alle nostre tradizioni, alle cose tipiche e caratteristiche che speravo di condividere proprio perché un bel paese o città. E invece sono svanite, non le vedo più. Ah sì, forse faremo il mercatino dei portoni e allora ritroveremo magari in qualcosa. Ho visto il centro e non solo i depauperarsi o depauperarsi sempre di più. Quelle poche botteghe chiudere, per non dire tante, se fosse da contarle non è sufficiente oscurarle nella loro vetrina, ma forse bisognerebbe vedere quante hanno chiuso. Han preso sempre più piede negozi inutili e cerpane varie, che apre e più tante volte poco dopo chiude. E questo è un modo graduale e veloce. Beh, ora Rovereto sembra un paesone anonimo, una città che sta diventando un dormitorio o una città, un paese vuoto, spegno, spento e grigio. dove ci si ferma volentieri non solo il cittadino, ma anche il turista, che poi però non ritorna e ne ha di validi motivi. Fa una vista, una fugace partecipazione una volta e poi fa fatica a ritornare per tutto quello che riscontra, tutte le problematiche che va a consolidare. Un'economia che gira ma che non snatura il contesto, ma snatura sicuramente i servizi che si vorrebbero e si potrebbero dare. Non è certamente l'Eden, perché ormai la delinquenza è ovunque, la delinquenza ha preso lentamente piede e ti viene la depressione perché non ci si attribuisce la voglia di non uscire più di casa, perché tanto che ho da fare, ma sono giustificazioni degli anziani, si giustificano per non avere la vergogna di dire che non vogliono più uscire. Più di un signore mi dice in giro io non ci vado più la sera perché devo chiedere un aiuto, devo chiedere per uscire con qualcuno, non ci vado mai da sola a camminare per il centro, cosa che una volta gli piaceva fare, le chiamavo come lei ragazzino fare sul corso Rosmini le vacche, un centro che mi vengono a disturbare almeno 10 persone che richiedono la carità, 10 persone che la così intorpediscono, che la disturbano, che le mettono sicuramente paura. Anche stranieri, che non è piacevole, ma questo non è fare di parte. È cambiato il potere d'acquisto della classe media. Ci sono ormai intere e vaste generazioni di persone che vivono con contratti a termine, per cui il discount o la grande distribuzione non sono una scelta di comodità, ma di a volte sopravvivenza. Tanti i fatti, sindaco, anche se si fa finta a volte di non vedere. Non tutti siamo nello stesso modo. Nell'anno in corso sono stati l'apice della manifestazione di un problema che riguarda molti contesti, a cui non si pensa di rispondere con manette o calci in culo, ma con l'applicazione delle regole. Le regole sono già tante, non occorre farne altre, basta solo applicarle. E poi rivediamo l'educazione civile, rivediamo nell'ambito delle scuole, rivediamo di capire cosa inserire e cosa ricordare, quello che ci ricordavano i nostri nonni, i nostri genitori. Forse qualcuno si è dimenticato. Rovereto non può essere un'isola, perché la società non sono isole. Allora mi chiedo, quale ingrediente è venuto a meno? Vanno recuperate le relazioni umane, la relazione sostanziale per inquadrare anche in un bilancio economico, correttamente i rapporti anche politici. Servono gentilezza e umiltà? Umiltà come senso però di un limite. Signor sindaco, dovremmo volere più bene la nostra città. È arrivato il momento di rischiare di più però, investire. Non sicuramente fare un bilancio positivo vuol dire che tutto va bene. Volevamo riferirvi il nostro malcontento per la situazione in cui la nostra città sta versando. Sì, Rovereto proprio in balia dei venti. Ogni giorno siamo obbligati a vivere in condizioni sospettose. La totale trasgressione delle regole e la totale mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini. Basta vedere chi imbratta continuamente, chi sporca le proprietà, chi riempie di rifiuti le nostre strade, per non parliamo dei parchi, soprattutto esprimono violenza. Non c'è un vero controllo su determinati mezzi di trasporto, basta vedere cosa sta succedendo con i monopattini. È vero, non sarà un problema nostro, ma anche questo fa parte del vivere una città, eccetera. Rovereto, tristemente conosciuta per questi episodi e non per la straordinaria storia che quotidianamente ci offre, come città della pace, città di storia, città che sicuramente contiene tantissimi valori storici. Se lei fa una bella passeggiata poco distante dal centro, esattamente la prima rotonda del Corso Rosmini, sicuramente, sì, quella che ha un cantiere, non di recente, ma più di un anno, c'è un primo problema moltiplicato per non so quanto. Quale? L'ingorgo, le colonne, gli incidenti, le imprecazioni? Ma cosa più importante, che occupano addirittura uno degli ingressi della nostra città? Beh, signor sindaco, non dimentichiamo che quel parco lì vicino era anche un'area di spazio che è stata di poco trasferita e mi auguro e ci auguriamo che non ritorni magari sotto nel sottopasso, perché non è solo mettendo poi, se verranno messe due telecamere, che si va a tutelare la sicurezza. Noi abbiamo il nostro territorio, siamo cresciuti in questo paese e però lei ci deve aiutare a tutelarlo, tutelare il nostro presente e garantirci il nostro futuro, perché continuando così lo stiamo mettendo in serio pericolo, come se non ci bastassero tutti i problemi derivati da quello che è stata una grande pandemia. Ovviamente riconosciamo che non sia solo colpa sua, ci sono tutti quei cittadini che non rispettano le regole, perché non curanti delle conseguenze a cui possono andare incontro e continuano a perseverare. come è stato detto, appunto, inquinare il nostro territorio lasciando spazzatura in ogni spazio, così per ricordare lo stesso esempio che Lampard. È però vero che pensiamo che questa situazione si possa e si deve tenere un po' più sotto controllo, magari inserendo, come più volte, da noi più volte richiesto, telecamere, o inviando più controlli in pianta stabile, più presenza di polizia nei punti critici, o mettere i vigili di quartiere che possono e che devono identificare chi sia la causa di questi problemi e non riversarla come costo, come spesa, come paura sulla cittadinanza, che ormai è diventata veramente un'emergenza, poiché si protrae da tanto, troppo tempo e noi siamo un po' stanchi, anzi molto stanchi. Signor Sindaco, le periferie contengono la vera essenza di ogni città, per non dire del nostro paese, proprio quelle periferie di cui lei ha sempre parlato e che sappiamo lei ha a cuore. E se la periferia si presenta con un continuo degrado e continue chiusure, vedi ultimi ritardi dello spazio apertura sud per spazio turistico, per cui andiamo a parlare di turismo, così controproducente per il turismo entrante e per l'economia della nostra città, proprio in generale, ma comunque si torna a dire va tutto bene. Una volta ritardano, un po' devono cambiare l'arredamento, un po' non è nostra competenza, un po' sì, è tutto un declarare perché non si vuole prendere in carico la responsabilità. Rovereto è stata definita città della pace, purtroppo. Al momento sembra più in balia, come ho stato e come ho già annunciato, di chi ha poco chiaro come attrarre i turisti e cosa più importante farli spostare e ritornare. Dimenticavo, signor Sindaco, lei trova la città ad avere più fiducia nelle proprie possibilità, con dei passaggi di città vera, come quella dell'altruismo e del dovere, quella in cui dobbiamo impegnarci attivamente nel comune interesse, con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Non trascuri per i problemi del lavoro di chi non ce l'ha, di chi manca, il divario tra centro e periferia, le crisi commerciali, le crisi artigianali, le crisi aziendali, le esigenze del rilancio del sistema produttivo. Per non dimenticare l'invecchiamento, al nostro assessore, della popolazione che è correttamente legata all'evoluzione dei rapporti intergenerazionali. Ogni società, certo, ha bisogno dei giovani. Se possibile ancora di più oggi, che la durata della vita è cresciuta e gli equilibri demografici si sono spostati molto verso l'alto, verso l'età più avanzata. Questa nuova condizione impone di predisporre nei confronti degli anziani parte preziosa della società maggiore e cura attenzioni. Dichiarate per bene, poi insomma non è proprio così. Molti altri temi, da quelli relativi al cambiamento della cultura e della ricerca, l'attenzione per il disabile e del dopo di noi, i quali non devono perdere il privilegio di essere liberi. Tutti sappiamo che spesso la disabilità viene con l'età e il rispetto delle diversità è solo la precondizione per vivere in una società veramente civile. L'auspicio è che questa consapevolezza incarni costantemente l'anima della nostra città, spingersi a guardare oltre la punta del nostro naso. Lei sostiene, signor Sindaco, e respinge con forza il messaggio di una città, quella dei Rovereto, diventata sempre più insicura. Lei sostiene che non è vero, che dai suoi dati, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, non c'è nessuno Rovereto fuori controllo, o senza controllo assolutamente. Lei dice che sono solo slogan, quelli del creare allarmismi, o di speculare anche sulle cose che accadono. Bene. Ci auguriamo che non succeda ancora e speriamo, come dice lei, che con il vostro impegno per il buon governo e per il controllo del territorio non succedano disgrazie. Signor Sindaco, giunta, ha presentato la progettualità per una città che guarda il futuro. Ci si è abbinati anche il viario 2020-30, anche se dovrebbe prestare maggiore attenzione sulla circolarità, sostenibilità ambientale, politica e sociale di immediata attualità, perché c'è una vera emergenza. E per entrare un po' di più nella presentazione del nostro DUP, dopo le varie esternazioni in relazione anche dei miei colleghi consiglieri, lamento scarso investimento, e l'abbiamo visto su tante nostre sollecitazioni, su nuovi spazi giovani, più cura del verde più pubblico, a suo tempo portare a termine dopo 14 anni la De Francesco, o quarta RSA, o addirittura la quinta, rilevare dove però la quinta o la quarta qualcuno ne è contrario e la legge in un modo diverso. Ma la necessità però c'è e non si dà risposta. Rilevare il degrado in centro e periferia, un traffico confuso come la manutenzione,
basta vedere in piazza Corso Rosmini, dove anche personalmente era stato attaccato, ma si va a ripianare, a ricostruire, a rispendere ancora soldi a costi della cittadinanza per dei lavori che non mi trattengo da dire come sono stati fatti. Poi mi verrà a dire che appunto è il passaggio, sono i camion, ma da tutte le parti sono state fatte nello stesso modo, ma non hanno gli stessi problemi. O manutenzioni giustamente o ingiustamente rimandate, per poi dimenticare l'emporio solidale, rivedere le varie aspettature, ma lì mi fermo. Avete mortificato chi propone, evitato il confronto e agito in solitudine su troppi temi. Mi auguro che in futuro ci sia più attenzione, una vera capacità di ascoltare e dialogare. Non dico che manca una programmazione vera e propria dell'ascolto, ma quasi. Mancano interventi realmente realizzabili. Gli assessori non hanno speso una parola in più per dire cosa si vuol fare se non quando già si sapeva. Così come non sappiamo che fine hanno fatto tante iniziative annunciate, impianti sportivi, fibra ottica, piano giovani, impianti telecamere, bitumatura, strade delle frazioni, per non dire delle grandi opere, stazione e quant'altro, non le ripeto, ne avrei una lista infinita, ma sono già state dette e non serve tediare chi ti sta ascoltando. Se c'è stato un punto negativo è stata l'incapacità a mediare, a confrontarsi e a portare avanti idee comuni con la minoranza. Sono il primo a riconoscere l'impegno dell'amministrazione per attingere i fondi europei, ci mancherebbe, con tutto il carico di lavoro nella preparazione e invio documenti che gratifichiamo i funzionari e chi con essi. Considero positivo anche l'amministrazione che si rivolge all'Europa, oltre allo Stato e oltre alla provincia, dove arrivano ulteriori risorse. Ma manifesto perplessità sul gruppo riguardo a politiche per il turismo al fine di mettere a sistema risorse culturali e naturalistiche. Aggiungo che rimane nel cassetto il PRG da troppo tempo, vedi aria richiesta già l'anno scorso per un'area camper e altre situazioni, però stoppate ancora. E non si parla del progetto dell'FS per interrare il centro, nessuna traccia traccia della tangenziale o una strada diversa, uno scorrimento veloce e avanti così. Molte le opere attese finanziabili, accanto a quello che è stato detto. Non dimentichiamoci lo studentato, all'area del Pollone, al Parco dei Lavini. Possiamo metterci pure la tangenziale del nostro Rovereto, o gran parte che interessa l'area Macello, l'ex asilo manifattura, l'ex Dimac, la Consolata, ma come detto, già sono state enunciate tante altre, è meglio non ricordarle. Non si è riusciti a dare ai giovani una nuova area, multifunzionale, campi, campetti, skate, aree per writer, eccetera. E questo mi dispiace, perché i ragazzi ne hanno bisogno. Mentre siamo convinti dell'importanza dell'apertura di Via Dante, non ne siamo per niente convinti, un'idea che il nostro gruppo ha sempre sostenuto, ma soprattutto quei provvedimenti che vanno a incidere molto da vicino sulla vita quotidiana delle persone. Per concludere, penso che al regolamento per i contributi alle società sportive ci sia e ci deve essere ancora un aiuto, specialmente dove sono società che intrattengono ragazzi minori, che stanno abbandonando le scuole, che hanno delle nuove difficoltà, non sono ascoltate, non sono supportate. Questa amministrazione non ha avuto grande rispetto per i cittadini e lo si è visto con la politica fiscale. Aumenti, per fare un esempio, vedi le tariffe dei parcheggi, dove forse si poteva anche aspettare, dove forse non si è tenuto conto di chi fa fatica anche arrivare a fine mese, ma per andare a lavorare ha avuto un esborso veramente sostanziale e anche cospicuo, in un momento sicuramente di grande difficoltà. Grazie Presidente, grazie Sindaco.
Grazie consigliere Zucchelli. Consigliere Zucchelli, prego. Prego consigliere Corradini.
Grazie Presidente. Ma ho ascoltato tutti i consiglieri che ringrazio per i loro interventi. Ho sentito adesso Zucchelli, ma penso che abbia sbagliato città nel descrivere tutto quello che ha visto. Spero che, certo, tutto è migliorabile, ma fino a questo punto proprio no, grazie. Volevo parlare un po' anche l'intervento della consigliera Luzzi, che mi era stato un po' perplesso, per quanto riguarda il discorso dell'ipotesi della candidatura del sindaco, che lei dice cosa facciamo qua, stiamo perdendo tempo, ma volevo ricordare che anche se un sindaco si candida, l'attività amministrativa va avanti, l'amministrazione deve andare avanti, un bilancio deve essere approvato così come il DUP, pertanto non cambia assolutamente niente. Poi mi fa piacere sentire da alcuni consiglieri di minoranza come Zambelli che dice che non si può fare a meno del sindaco, del nostro sindaco in questo periodo. Questo mi fa piacere perché vuol dire che l'importanza che ha il nostro sindaco in questo momento, ma come l'ha sempre avuta. E mi dà ancora più convinzione che se una figura dovesse candidarsi alle elezioni provinciali, è proprio lui. E pertanto mi fa piacere sentire questo anche da parte della minoranza. E, cos'è che, c'era un'altra cosa che mi lasciava un po' perpresso da parte di alcuni consiglieri. Volevo rispondere anche alla consigliera Luzzi sul sottopasso ciclopedonale, questo anche rispondere anche a Zucchelli su se che ha nominato il sottopasso, il traffico del sottopasso ciclopedonale, il sottopasso che potrebbe essere in conflitto con l'interramento della ferrovia, ma questo avevo fatto una domanda precisa quando qui era venuto il presidente Fugatti con l'ingegnere Martorano, De Col e Monaco, avevo chiesto appunto se il sottopasso ciclopedonale interferiva con l'eventuale interramento della ferrovia. Mi ha risposto, se non ricordo male, l'ingegnere Martorano, mi ha risposto di no. Però questo, un progetto dove si vede un interramento o quant'altro, io fino adesso sinceramente devo ancora vederlo. Il sottopasso, ricordo che comunque è un appalto della provincia autonoma di Trento, non del comune di Rovereto, e i lavori li segue la provincia autonoma di Trento, che se l'avesse appaltato subito, se i lavori fossero iniziati subito dopo l'aggiudicazione invece di essere iniziati un anno dopo, forse adesso magari sarebbe già finito o a buon punto. Vengo anche al consigliere di spirito che ha chiesto prima sull'arredo urbano dei cittadini cosa ne pensano. Ma io ieri nella mia relazione, no, che ho fatto sul decoro, ho anche parlato di questo. E ho detto più che cittadini, le richieste vengono dalle nostre circoscrizioni, che sono il collegamento con i cittadini da parte dell'amministrazione. Noi prima del bilancio, assieme alla giunta, io praticamente assieme alla giunta, abbiamo fatto un percorso in tutte le circoscrizioni per raccogliere appunto le loro richieste che riguardassero arredo e tutto quant'altro. E da queste, infatti, ho anche detto che per quanto riguarda le manutenzioni, quest'anno a bilancio ci sono, a parte i lavori, adesso ho fatto una parentesi, i lavori già fatti nel 2022, che come ho detto ieri abbiamo dato importanza ai parchi, che ne ho sentito parlare prima De Grado, ma vorrei capire, abbiamo rifatto il parco giochi di Noriglio, abbiamo rifatto il parco giochi di Zaffoni, abbiamo rifatto il parco giochi del Brione, è stato rifatto il parco giochi di Marco. A bilancio ci sono i soldi per i giardini alla pista, la sistemazione dei giardini a pista, e le manutenzioni di tutti quegli arredi che ci hanno richiesto le circoscrizioni per quanto riguarda sempre parchi o luoghi pubblici. E pertanto io penso che i cittadini siano ben contenti di questo. E un'altra cosa che volevo dire anche al consigliere Galli, che parlava di ex Alpe, ex Macello, devo dire che l'amministrazione è stata l'unica negli ultimi anni che ha iniziato proprio col demolire delle strutture fatiscenti, l'ex Macello insieme in concertazione con la provincia, l'ex Alpe, l'ex Ragno, e la Marangoni meccanica, una parte della SAF, pertanto devo dire che in quanto a demolizione di ecomostri non si può proprio dire niente. Per quanto riguarda l'ex Alpe, siamo qua che diciamo che sì, 7 anni sono 7 anni, ma voglio anche ricordare, ma l'abbiamo già detto più volte, io spero che sia l'ultima, perché c'è stato un iter abbastanza, è partito 5-6 anni fa, perché? Perché la circoscrizione ha richiesto di rivedere il progetto. Il progetto che prima riguardava un polo 06 su 10.000 metri quadri di area, la circoscrizione ha chiesto perché su tutta l'area, quando c'era stato un referendum che i cittadini volevano anche una parte di parco. Allora l'amministrazione ha ascoltato, e qua vengo sul discorso che non si ascoltano le circoscrizioni, si ascoltano. Questo caso ha ascoltato, ha fatto, dico, ma una decina di proposte diverse di progettazione, ma concertate con la circoscrizione, con l'ente gestore della stessa scuola di Sacco. E da queste è risultato un progetto su metà dell'area relativo al polo 06 e sull'altra metà relativo al parco pubblico. Sono stati fatti anche dei sondaggi per vedere se era possibile realizzare dei garage interrati da vendere ai cittadini residenti, non è andato a buon fine, pertanto si è proceduto con il progetto normale. A questo ci sono state su quell'area ben tre bonifiche, c'è stato un ricorso sull'area. E mi state dicendo che 7 anni sono tanti. Stiamo parlando di un PNRR, no? Di corsa che stiamo realizzando entro il 2026, bisogna di contare, è partito l'anno scorso, da qua al 2026 sono 6 anni? E no, 4? Vabbè, 4, ma stiamo facendo le corse. Pertanto stiamo facendo le corse e sono 4 anni. Ecco. Vorrei però tornare anche adesso a parlare un po' del DUP, che è l'argomento di questa sera, no? Perché abbiamo un po' divagato su altre cose. E, il DUP, ricordo anche questo, che è il documento principale per l'amministrazione, che a livello politico dà la sua visione della città. Nella sua parte strategica, che è questa, la parte sta in coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione che sta procedendo, che è per questo che il sindaco è stato eletto, per queste linee programmatiche che si sta continuando a portare avanti. Quest'anno la parte strategica del DUP viene modificata, come è già stato detto, dalle opere inserite col PNRR, che sono quelli che dopo andranno a incidere anche nel bilancio del 2023-2025, e che queste opere, e tutte queste opere sono 19 milioni di euro, volevo ricordare, 19 milioni di euro investiti. Queste opere sono state scelte, ricordo, in base anche alle priorità politiche e di opportunità di finanziamento con la visione complessiva sulla città per quanto riguarda sia l'aspetto culturale, di impresa e di istruzione. In questa modifica del DUP e del PNRR sono state introdotte, ricordiamo, anche le opere relative ai bandi della digitalizzazione, come è stato ripetuto, innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, della quale sono inseriti incentivi per le categorie economiche, incentivi, ricordo che chi lì sono stati aumentati i parcheggi, ma mi viene da sorridere perché i parcheggi sono ancora i più bassi di tutto il Trentino, i prezzi dei parcheggi, e se si parcheggia nelle aree coperte è la metà, cioè io non capisco certe cose sinceramente, quando sono alle categorie economiche, alle situazioni di disagio, sono dati incentivi, non è stato aumentato niente sull'INIS, È 3 anni ormai adesso che non si toccano le tariffe. Ricordo che questi bandi comunque hanno avuto anche un impatto non indifferente sulla struttura comunale, con un sovraccarico di lavoro, che hanno portato per questo anche a far fronte a investimenti sul personale, sia per la formazione che per proprie assunzioni ad hoc. Pertanto qui volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare il direttore generale e tutto il suo staff che hanno collaborato alla stesura del DUP e del bilancio sul PNRR. E per il momento mi fermo qua. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Bettinazzi.
Buonasera, grazie Presidente. E vorrei fare un intervento un po' così, un po' a braccio, vediamo se riesce o se mi impaccio. Ho fatto la rima, esatto. Iniziamo benissimo. Colgo al balzo l'intervento del consigliere Veronesi, che appunto invitava il Consiglio Comunale a riappropriarsi dei propri temi, dei temi tipici della destra o della sinistra, anche un po' per elevare quello che è il dibattito politico. Beh, vedo che lo stimolo è stato subito colto dal consigliere Zucchelli, che ha fatto suo finalmente il discorso dell'insicurezza urbana, dipingendo la città come la peggiore periferia di probabilmente uno stato del centro Sud America. A differenza di quello che il capogruppo della Lega non più tardi di 2 settimane fa o di 2 consigli fa aveva dichiarato, dicendo che il tema dell'insicurezza urbana non è un tema di destra. Ecco, io non ero intervenuto quel giorno, ma il tema mi è molto caro, perché nel 2015 ho fatto un progetto di ricerca all'estero che si basava proprio sulla percezione dell'insicurezza urbana, quindi di come attraverso l'analisi del discorso di giornali pubblicati con dichiarato orientamento politico proprio del comune catalano, della Catalogna, si evinceva alla fine di questo progetto di ricerca che il tema fosse effettivamente e veramente diverso, ecco, trattato in maniera molto diversa se trattato da giornali schierati, orientati verso la destra, verso il centro, verso la sinistra. Quindi ecco, sono contento che ci riappropriamo di questi temi e che in qualche maniera ciascuno, ecco, si prenda anche la responsabilità delle dichiarazioni che fa, nel senso che fondamentalmente il risultato di questa ricerca era che attraverso il dialogo, attraverso il discorso, si costruisce un determinato tipo di realtà, quindi la costruzione sociale della realtà, e che appunto noi come gruppo di maggioranza, ecco, non ci riconosciamo in questo discorso della città degradata, insicura, assolutamente pericolosa, ecco. Io ho un'impressione diversa, penso che anche i miei colleghi abbiano avuto questa tipologia di impressione nella propria città. Tornando al DUP, io magari mi concentrerò solamente sulla parte, diciamo, che più è legata alla mia lista, quindi il turismo, lo sport, ecco, i temi che come lista civica ci portiamo dietro dall'inizio della consigliatura. Fare turismo a Rovereto non è facile, non siamo né il Lago di Garda né le Dolomiti, e questo bisogna capirlo, bisogna saperlo per ovviamente adottare delle strategie che siano in linea con le caratteristiche peculiari di questo territorio. Quello che ci caratterizza, diciamo, che potrebbe essere un punto di valore, un punto di forza, è sicuramente l'outdoor, la natura. Un altro punto di forza è la cultura, la grande quantità di musei e di arte che abbiamo a disposizione sul nostro territorio. Naturalmente un altro dei pilastri, diciamo, del nostro turismo è l'enogastronomia. Io penso che la strategia, parlando di strategia appunto di DUP, vincente per promuovere il turismo rovereto sia quella di far dialogare questi tre ambiti e riuscire a metterli in relazione. Mettere in relazione questi tre ambiti vuol dire saper comunicare, saper creare e costruire delle relazioni, saper costruire una narrazione del proprio territorio assolutamente positiva e che poi appunto sia possibile comunicare ai visitatori. Ecco perché, sempre ritornando al discorso al dialogo, bisogna fare molta attenzione alle parole che si utilizzano, perché noi vogliamo dipingere una città che sia assolutamente positiva e che sia assolutamente all'avanguardia, naturalmente nel campionato in cui deve giocare, perché appunto bisogna rendersi conto che il Lago di Garda è una meraviglia della natura che noi a Rovereto giustamente non abbiamo, insomma. E, ecco, alcuni dei temi, diciamo, che stiamo portando avanti dal punto di vista strategico e che sono importanti sottolineare, oltre appunto a costruire questo network di relazioni, di persone appassionate, di operatori, di ristoratori, di albergatori che pian piano devono andare avanti insieme per migliorare un passo alla volta quella che è l'offerta turistica. Alcuni, diciamo, degli elementi principali da sottolineare sono ad esempio gli educational. L'educational è una cosa che è stata introdotta l'anno scorso, 2022, e che proseguiranno e verranno migliorati nel tempo. Educational significa portare operatori turistici, persone che vendono pacchetti turistici all'interno del territorio di Rovereto, della Vallagarina, un progetto pionieristico, diciamo, che parte da Rovereto. Significa far conoscere quella che è l'offerta turistica a coloro che poi dopo devono raccontarla e che devono venderla, perché questo si tratta del turismo. Secondo me è un progetto che va portato avanti, che deve coinvolgere appunto gli operatori, perché quando li si porta li si deve far pernottare, li si deve far visitare i musei, li si deve far parlare con le guide che raccontano il territorio, che li fanno conoscere, e queste persone devono andare via estasiate e assolutamente con passione e voglia e relazioni appunto con gli operatori che hanno conosciuto, che gli permettano poi di rivendere il proprio territorio. Altro tema importante che ho sentito trattare da molti colleghi consiglieri, e finalmente anch'io posso esprimere una personale opinione, è il tema del golf. Si è dibattuto molto, ho con piacere constatato che, a differenza dell'intervento di un collega consigliere nella prima discussione di DUP, non è più emerso una tematica che a me aveva fatto un po' ristare i peli, cioè che il golf fosse uno sport di elite e che in qualche maniera fosse una cosa fatta per pochi. Questo tema qua, ecco, per fortuna non è emerso, e sono contento che almeno si facciano dei passi avanti, almeno nei confronti, ecco, del pregiudizio contro uno sport che è assolutamente infondato e ovviamente non supportato dai dati. Il golf è assolutamente un valore aggiunto per la città, nel senso che andando a vedere i dati delle persone che giocano questo sport, che è uno sport che è assolutamente diritto di esistere come tutti gli altri sport, ecco, non è difficile pensare, andando a vedere anche i dati, diciamo, dell'affluenza e delle presenze nei campi da golf limitrofi, che sarebbe un successo dal punto di vista turistico. Alle critiche, ecco, che vengono fatte, che ho sentito talvolta rispetto alla sostenibilità ambientale, ecco, il limite alla sostenibilità ambientale se la pongono solamente le persone che lo fanno, quindi chiaramente se noi vogliamo essere innovativi, vogliamo differenziarci, vogliamo avere un valore aggiunto rispetto agli altri, ecco, questo deve essere uno dei pilastri fondamentali per la progettazione e lo studio di un campo da golf. Un campo da golf ovviamente che verrebbe complementato con tutti quelli che sono i servizi per cicloturismo, passeggiate, trekking, forme dei dinosauri che sono assolutamente un unicum del nostro territorio, assolutamente da valorizzare, e attività anche per le famiglie, per coloro che accompagnano poi quelli che sono i giocatori da golf, quindi pernottamento, eccetera. Quindi secondo me è un progetto di assoluto valore, che non deve cadere nel pregiudizio, e se una persona cuore il territorio può capire in poco tempo, ecco, che questa è un'attività di valorizzazione e di di miglioramento, ecco, di un'area che adesso in questo momento è ancora un pochino lasciata a se stessa. Forza Camper, un tema che mi sta molto a cuore, un altro tema che è difficile se si guarda i dati, pensare che non sia, come dire, fondamentale e assolutamente necessario sul nostro territorio. Un turista medio che viaggia con un camper sta guidando un veicolo che probabilmente ha un valore che gira dai 60.000 euro ai 200.000 euro, è una persona che risparmia magari un qualcosa sul pernottamento, ma è che è assolutamente aperto di mente e che ha voglia di provare tutte quelle che sono le offerte del territorio, quindi si parla di enogastronomia, si parla di cultura, di sport, tutti quei tre pilastri esatti di cui parlavamo prima che sono assolutamente da valorizzare, quindi avanti con lo studio, con l'individuazione di un'area adatta, trovare gli spazi e i modi giusti per fare in modo che tutti i camper, che sono centinaia di migliaia, che transitano sulla A22 si possano trovare una sosta e quindi scoprire il nostro territorio di conseguenza. Ciclabilità, ecco, mi piace sempre la metafora del cicloturista del collega consigliere Galli, ecco, ciclabilità assolutamente strategica per il nostro territorio, sia viabilità nord-sud ma anche viabilità verso le valli dell'Eno. Dobbiamo riuscire a costruire un percorso accessibile a piedi e in bicicletta che porti i turisti dal lago di Garda a visitare l'eremo di San Colombano, il lago di San Colombano, le piccole Dolomiti. Creiamo la possibilità e le infrastrutture che permettano di fare un doppio passaggio da Rovereto sia in andata che in ritorno e godere del nostro territorio. Valle dell'Eno assolutamente non è il comune di Rovereto, ma noi dobbiamo essere capaci, essere in grado di fare rete non solo con gli operatori del nostro territorio, ma anche con gli operatori delle zone limitrofe. E con questo concludo. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola la consigliera Miorandi.
Grazie Presidente. Parto dalla domanda che mi è stata rivolta prima dal consigliere di spirito per poi passare anche io ad alcune riflessioni generali sul DUP. E ieri sera in realtà io avevo già elencato i progetti europei, sia conclusi sia quelli poi previsti in corso dopo e quelli previsti, quindi mi scuso con chi ieri sera ha già ascoltato questa parte, ma la ripeto. Il primo punto è il progetto Urbax, che è appunto un progetto, innanzitutto anzi una premessa, tutti questi progetti di cui appunto adesso riparlo, mi preme sottolineare la trasversalità di questo lavoro, di queste iniziative, perché è un lavoro che coinvolge, come ho detto ieri, più assessorati, anche più uffici, e quindi è anche un modo di lavorare diverso, nuovo, e anche che dà molte possibilità appunto di esplorare nuove metodologie. E brevemente appunto il progetto Urbat, di cui abbiamo già parlato, ne ha parlato anche l'assessora Costale, l'assessore Gnucchi, che è appunto questo progetto che si è appena concluso il 31 dicembre, che ha visto Rovereto partecipare ad altre 6 città italiane, a questo impegno, a questa mobilitazione del mondo della cultura per un tema che sappiamo centrale, che è quello del cambiamento climatico, quindi come la cultura possa organizzare eventi sempre più sostenibili, sempre più green, e poi come anche possa diffondere, quindi possa fare educazione, possa diffondere dei messaggi per l'ambiente, per la lotta al cambiamento climatico, posso anche attenuare l'attenzione dell'amministrazione sul tema dell'ambiente. E una delle cose che abbiamo imparato anche noi è la metodologia di questo progetto, di questo programma Urbax, cioè che è quello di lavorare in rete, in relazione, non solo fra i protagonisti di questi progetti, ma anche proprio a livello locale. Dicevo ieri, è nato questo gruppo urbano locale con tutte le associazioni culturali, musei, associazioni ambientali, l'APT, il progetto manifattura, e che appunto si è concluso il progetto, ma in realtà questo gruppo adesso, domani, proprio pomeriggio, si incontrerà di nuovo per immaginare di percorrere ancora una strada assieme con nuovi progetti, con nuovi ambiti. E anche in questo caso una metodologia nuova che di confronto non solo all'interno dell'amministrazione, ma dell'amministrazione con l'esterno, con le realtà, le numerose realtà, soprattutto in campo culturale, che sono presenti a Rovereto. E questo è un esempio, un secondo che ho già fatto ieri, che non è tecnicamente un progetto europeo, ma un progetto del Ministero degli Esteri, dell'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo. Questo progetto, anche questo, è stato un lavoro è stato trasversale, che si trova lungo le vie dell'acqua, ambiente, cultura e qualità di vita, incentrato sull'educazione e la cittadinanza globale. E così, questo ieri sera non l'avevo detto, ma lo voglio ricordare, Rovereto è arrivata prima in Italia in questo bando, è davanti a molte città che hanno un'esperienza lunga e consolidata in questo ambito, come la città di Bologna, ma anche le regioni Emilia-Romagna, la regione Toscana, la città di Padova, insomma, che da tanti anni portano avanti i progetti di educazione alla cittadinanza globale. Ma Rovereto in questo caso appunto è arrivata prima davanti a tutte queste realtà, e anche grazie alla collaborazione e alla rete che si è formata a partire dal Centro per la Cooperazione Internazionale, ma anche tutti gli altri attori che hanno partecipato. È partito questo progetto il 1 gennaio 2023, si concluderà nel 2025, perché è un progetto di 2 anni, e è vero che educazione alla cittadinanza globale può essere così una definizione generica, ma dicevo ieri invece fa parte anche dell'agenda 20 e 30, e significa educare, formare più attori, il settore della scuola, gli operatori culturali, gli amministratori, i funzionari, anche in questo caso con attenzione alla lotta al cambiamento climatico, alla tutela dell'ambiente e in particolare dell'acqua, perché appunto è un tema che lega anche Rovereto alla città di Mantova, alcuno con cui è in partnership, e quindi anche in questo caso insomma sarà un impegno importante che si porterà avanti per i prossimi 2 anni. E l'ultimo appunto che ho accennato ieri, anche in realtà appunto ieri veramente anche ho accennato, perché è una proposta sulla quale, progettuale sulla quale stiamo lavorando proprio in questi giorni, questo invece è un bando vero e proprio europeo, che si chiama Urban Innovative Action, che scadrà nei prossimi giorni, anche qui un lavoro trasversale, e che riguarderà, nel caso in cui dovessimo vincere, lo sappiamo ovviamente nella prossima estate, a trasformare alcuni spazi della stazione di Rovereto e anche l'ex bar Iris, anche in questo caso in un con attenzione sempre al tema centrale, lo sappiamo anche per l'Europa, che è quello della transizione ecologica, quindi trasformare appunto tutti questi spazi in un Green Innovation Hub, in questo spazio pubblico, diventerà uno spazio pubblico e privato, che non riguarderà però soltanto Rovereto, perché la stazione non è solo di Rovereto, ma di un territorio più alto, quindi la Valle della Garina è in effetti uno dei partner del progetto della comunità di Valle, perché appunto riguarderà appunto un'attenzione più ampia, un territorio più ampio, e trasformare appunto questi spazi in un hub dell'innovazione green, quindi il focus nuovamente il cambiamento climatico, la biodiversità e lo scambio appunto all'interno tra i territori della comunità. Dicevo ieri che appunto questo elenco è per dimostrare l'attenzione appunto dell'amministrazione su queste grandi opportunità che stanno giungendo dall'Europa, perché è iniziato il settennato 2021-2027, in realtà in questi ultimi mesi sono usciti i primi bandi europei di questa nuova programmazione, ci sono tantissime opportunità in molti settori, bisogna sapere cogliere questa opportunità. Non è facile perché la concorrenza ovviamente è ampia, perché non riguarda appunto solo in questo caso l'Italia ma tutta l'Europa. Ci sono paesi che hanno anche una grande tradizione, sicuramente più dell'Italia, nel saper sfruttare tutte le opportunità dei bandi europei. Ci sono anche tante città che hanno vinto molti progetti in questi anni, ma non è solo una, come dicevo ieri, una questione di, è anche una questione di saper sfruttare ovviamente i fondi che arrivano dall'Europa, ma anche di una visione che ci dà l'Europa, di una visione di futuro, e dicevo che appunto serve questo anche per comprendere la dimensione globale di molte sfide che ci riguardano. È stato accennato anche da molti, no? La grande periodo di crisi che stiamo vivendo tutti. Leggevo l'altro giorno la Lagarde che parlava di questa espressione, sì, la Lagarde di permanent crisis, cioè di crisi permanente, come in Europa, perché dopo la crisi finanziaria è arrivata la pandemia, poi la guerra, la crisi energetica e tutte le conseguenze legate anche alla guerra in Europa. E appunto da questa crisi dobbiamo appunto, può essere anche un'opportunità per la crisi di trasformazione, di crescita, ma bisogna comprendere appunto anche qual è la dimensione globale di questa crisi, perché le sfide principali, che sono appunto quelle del cambiamento climatico, della disuguaglianza, di numerosi conflitti, hanno bisogno appunto di avere questa visione di insieme. E proprio su queste sfide anche importanti, come appunto quella delle disuguaglianze, del cambiamento climatico, tutti questi punti io poi li ritrovo nel DUP, per passare a livello di analisi del DUP, perché ho sentito qualcuno che diceva manca una pianificazione globale. In realtà nel DUP c'è molto di queste, c'è una visione d'insieme e che va proprio anche a interessare queste sfide di cui parlavo. Partendo ad esempio dalla digitalizzazione, ieri ne ha parlato molto bene il consigliere Castanelli, no? Dicendo come c'è un impegno dell'amministrazione, ci sono tanti progetti, ieri li ha descritti, su questo fronte, il cambiamento climatico, su questo mi è venuto in mente il piano strategico per la qualità urbana che ha presentato l'assessore Miucchi e che è presente nel testo del DUP, e ci sono tre passaggi secondo me fondamentali che vanno letti, che non sono solo dei titoli, ma che c'è una definizione precisa, che è quella della città accessibile, della città verde e città e cibo. E questo appunto, questo piano dà una visione d'insieme di una pianificazione che c'è anche nelle scelte poi amministrative. Un'altra grande sfida, che è quella delle disuguaglianze, credo che appunto anche in questo DUP e anche nel bilancio ci sia molto dell'impegno dell'amministrazione e anche per quanto riguarda l'inclusione sociale. E poi un'altra grande sfida è quella dell'attenzione all'istruzione all'educazione in generale, appunto su questo anche già l'assessora Robbola aveva presentato appunto tutti i progetti che partono dal livello della prima infanzia, quindi dei nidi, fino ad arrivare all'università, e appunto anche nel DUP sono presenti, sono elencate anche tutte le iniziative, tutti i progetti che sono messi in campo. E ritornando poi anche alla parola Europa che dicevo prima, c'è tanto di Europa nel DUP ed è stato detto già anche da molti per quanto riguarda ovviamente il PNRR, e secondo me a volte ci dimentichiamo anche da dove nasce il PNRR, perché pare appunto più un progetto, un grande progetto al quale si può attingere liberamente, ma non è così. Il PNRR, bisogna ricordare, nasce da una crisi, nasce dal fatto che appunto l'Europa è stata colpita più di altre zone e prima di altre zone, per meglio dire, dalla pandemia, l'Italia in particolare, e l'Europa ha deciso, per uscire da questa crisi, di investire attraverso il famoso Next Generation EU una importante quantità di denaro, e l'Italia ha risposto appunto a questa offerta attraverso la presentazione di un piano, che è quello del piano di, nazionale di ripresa e, resilienza, per dire come andremo a spendere questi investimenti. E io capisco, il consigliere Zambelli dice, la preoccupazione di dover concludere entro il 2026, ma è una grande sfida, è una grande opportunità quella del PNRR, e Rovereto fa parte di questo grande progetto di cui c'è una, anche qua una nuova metodologia, perché è un piano che è stato approvato dall'Europa, l'Europa, come sappiamo, lo continua a monitorare, lo continua a sorvegliare, e anche sappiamo che i soldi arrivano a delle tranche di ogni 6 mesi, abbiamo visto anche da tutti i giornali la preoccupazione prima di Natale, si riescono a concludere tutti gli obiettivi, si riescono a raggiungere appunto tutti quegli elementi che servivano all'Europa poi per concedere una nuova tranche, e di nuovo a giugno saremo qui, a inizio giugno, a dire ce la faremo o non ce la faremo, ma è appunto una sfida collettiva quella del PNRR, quindi anche Rovereto fa parte appunto di questa sfida, e però anche in questo caso c'è una metodologia nuova, sia in termini di finanziamenti, in termini di metodologie, e che è una sfida sicuramente da cogliere, perché l'abbiamo visto anche per Rovereto quanto appunto c'è stata poi la possibilità di attingere a finanziamenti che hanno, per quanto riguarda almeno appunto sulla scelta fatta da Rovereto, investito nel settore dell'edilizia scolastica, quindi tutti i progetti vinti, ma anche per quanto riguarda appunto il settore della cultura, e ieri diceva ad esempio la consigliere Tazzinelli, anche per quanto riguarda la digitalizzazione con questo nuovo progetto che è stato vinto. E un altro punto, perché anche in questo caso ci ha chiamato in qualche modo il consigliere Veronesi, dicendo, infatti, parlando del gruppo del Partito Democratico e della scarsa attenzione che abbiamo rivolto alle donne, in particolare in Iran e in Afghanistan. In realtà io ieri sera, e ho anche qui l'appunto che mi ero scritta proprio nella fine del mio intervento, parlando appunto delle sfide per il futuro, ho detto che una delle sfide che non ci riguardano direttamente, ma è una sfida alla quale che sosteniamo e partecipiamo, è quella appunto della sfida per la libertà in Iran, forse non ho detto delle donne in Iran, ma della popolazione in Iran, perché sappiamo è partita appunto con la con gli eventi di settembre di Mahsa Amini, e oggi coinvolge le donne e tanti giovani e l'intera popolazione, e è una sfida che il Partito Democratico a livello anche nazionale segue con, ma anche a livello provinciale segue con molta attenzione, chiedendo non solo manifestazioni ma anche che vengano prese delle misure più dure contro l'Iran per fermare il prima possibile ciò che sta accadendo. Abbiamo letto anche in questi giorni delle esecuzioni di giornalisti e di manifestanti, e quindi insomma il Partito Democratico e noi in primis, insomma, abbiamo sempre seguito con attenzione queste vicende, e sulla questione diciamo femminile siamo sempre impegnati tutti i giorni, lo sono le assessore Robole Costali con le loro deleghe a seguire e a portare avanti progetti a favore della parità di genere o a favorire anche la partecipazione femminile al mercato del lavoro, con un sostegno deciso ai nidi, ma lo siamo anche noi con la consigliera Francesco, ma tutto il gruppo Partito Democratico il nostro impegno politico a seguire tutte le a portare avanti qualsiasi proposta nell'ottica della parità di genere. E per concludere volevo anche unirmi a quello che ha detto il consigliere Bettinati, che condivido molto, sulla sicurezza e sulla percezione della sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere. sono in attesa. Consigliere di spirito, prego.
Grazie Presidente. Allora io parto innanzitutto col ringraziare a questo punto a chi realmente si è impegnato, e quindi mi rivolgo ai tecnici e ai dirigenti per stipulare il DUP, quindi questo documento molto corposo, e quindi ringrazio loro. E effettivamente stasera con i vari interventi e con gli ultimi mi sono reso conto di qualche cosa che prima facevo un po' fatica, e quindi voglio essere sincero. Io sono convinto che la maggioranza, che tutti voi siate in buona fede, perché altrimenti non avrebbe senso, voglio dire, essere seri sull'amministrare una città, quindi sono convinto nella vostra buona fede. Però onestamente ho sentito alcune cose stasera che, ahimè, faccio fatica un attimino, e quindi vi spiego. Io ho sentito l'intervento del collega Corradini, e secondo me ho capito che effettivamente proprio il consigliere evidentemente non vive la città, non la vive, non si confronta con i cittadini, forse non si rende conto, perché è vero che noi siamo l'opposizione, ma bisogna essere sinceri, perché come hanno detto tanti consiglieri, la città di Rovereto, che è la seconda città del Trentino, stiamo parlando della seconda città del Trentino, oggi è messa male su tanti punti, su tanti argomenti. Noi ne abbiamo citati alcuni, abbiamo citato i giovani, che è sempre stato un cruccio nostro, in quanto i giovani veramente hanno pochissimo a Rovereto. Abbiamo presentato anche in un emendamento alcune proposte nostre, e quindi io sollevo questi problemi, quindi io dico anche al consigliere Bettinazzi, che ha fatto un intervento dicendo che la città di Rovereto è sicura, quindi parliamo di sicurezza. Qua non sono io come consigliere di spirito a dire che la città, qua sono i cittadini, voglio dire. Qua sono i cittadini che la sera hanno paura, addirittura parlava del Bronx, e anche a volte il sindaco diceva non siamo il Bronx, è vero. Ma comunque c'è una percezione di insicurezza, in quanto le donne ci manifestavano la preoccupazione la sera a fare passeggiate lungo l'Eno, che trovavano personaggi così un po' da mettere paura a queste donne, e anche altro. Io non sto dicendo, voglio dire, bugie, qua si tratta di realtà. Vedo sorrisi, forse come se io stessi dicendo cose che non hanno senso, ma io mi rivolgo ai fatti, cioè è la città che parla, sono i cittadini. Io ho fatto alcune domande al consigliere Corradini dicendo cosa ne pensano i cittadini dell'area urbana. Lui mi dice: ah, io sento le circoscrizioni, l'area urbana. Ma io, con tutta franchezza, voglio dire, e lo ripeto, per me personalmente, voglio dire, vanno un attimino rivisti, ma in quanto la città di Rovereto merita un arredo urbano all'altezza di Rovereto, per quello che conta, per quello che ha Rovereto, per i valori che ha, per tutti i musei, le case d'arte, Mozart, tutto, De Pero, quindi un arredo urbano realmente all'altezza di Rovereto. E quindi io mi chiedo, voglio dire, realmente di dare una svolta, no? Di cambiarla insieme, cioè quindi di accettare anche, voglio dire, proposte che vengono dalle opposizioni, perché la politica, voglio dire, si costruisce insieme, no? È vero che c'è la maggioranza, che il DUP andrà approvato, e anche il bilancio andrà approvato, voglio dire, e che noi non è che vogliamo buttare fango sulla città, perché veramente sarebbe un peccato. Però io riporterò anche magari un altro intervento anche sul bilancio, perché vorrei realmente farlo. però riportare Rovereto a quello che era realmente una volta la bella Rovereto, c'era una volta la bella Rovereto, e quindi far sì che tutti insieme, voglio dire, ricostruissimo quello che realmente merita Rovereto. Io sentivo ancora il consigliere Bettinazzi di dire il lago del Garda è lontano, ma noi non dobbiamo limitarci, noi dobbiamo, voglio dire, sfruttare le energie per la nostra bellissima Rovereto, non dire il lago di Garda è lì, noi dobbiamo concentrarci, ed è evidente che c'è qualcosa che non funziona, che non ha funzionato, e andrebbe realmente, voglio dire, rivisitato, riguardato, tutto quello che è il contesto delle organizzazioni per il turismo. Non voglio, ripeto, essere né cattivo né malizioso, voglio essere soltanto sincero per il bene di Rovereto. Rovereto ha bisogno di tanto, e io mi auguro che nelle proposte che verranno poi esaminate ci sarà la volontà di accettare quelle che realmente, voglio dire, verranno portati alla vostra attenzione con la giusta causa. Quindi io chiudo dicendo: auguriamoci realmente di riportare Rovereto a quello che era una volta. E mi fermo. Ah no, chiedo scusa, io volevo anche, no, perdonatemi. Volevo anche ringraziare la consigliera Miorandi che mi ha risposto e ha fatto alcuni punti, ha fatto alcuni passaggi, mi ha parlato del progetto Urbact, del progetto del Ministero, però io so che lei, consigliera, è delegata ai progetti europei, e quindi trovo in 3 anni di lavoro, realmente mi perdoni, pochino, voglio dire, di lavori svolti, voglio dire, nel suo mandato di delegata. Mi perdoni, io sono, mi perdoni, consigliera, e anche perché io volevo comunque poi capire quali soldi fossero stati messi, no, nel DUP, e quindi cosa andiamo a spendere per i progetti che lei porterà, vuol dire, a Rovereto, al comune di Rovereto. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Prego consigliere Pomaroli.
Sì, cercherò di essere abbastanza breve, qualche battuta, un po' di spirito, qualche riflessione in realtà, perché mi capita ultimamente di pensare a qualche anno fa, io sono relativamente giovane, insomma, di pensare a qualche anno fa, e mi dico, certo che i miei tempi erano belli, quando ero ragazzo io, no? Allora capisco che questa nostalgia forse è sintomo che sto invecchiando anch'io. E poi ogni tanto mi rendo conto che effettivamente non è che anni fa si stava tanto meglio di adesso, e immagino che ai tempi di cui si riferiva il consigliere di Spirito, penso, non so, 30 anni fa, forse Rovereto effettivamente non era migliore di adesso, almeno credo proprio che non lo fosse, per le opportunità che si hanno adesso, perché i tempi sono diversi, c'è una possibilità, c'è un benessere diverso, diffuso, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Detto questo, a me sembra che sia un po', e giustamente, anche un po' un teatro, no? Qua al Consiglio Comunale c'è la maggioranza, ci sono le minoranze, e giustamente ci restano anche dei ruoli, fa parte del gioco, però non è che se si evidenziano delle problematiche nella città e questo, ma a maggior ragione lo deve fare la minoranza, ed è giusto che lo facciano, la maggioranza che cerca ovviamente di portare avanti la propria idea amministrativa non vede in toto i problemi che ci sono. Ci sono i problemi, solo che ci sono diversi modi di affrontarli, o si evidenziano e si criticano e basta, o si cerca con diversi criticabili anche legittimamente, però siamo sulle critiche dei modi in cui si affrontano i problemi e non solo si evidenziano questi problemi, si dice che tutto va male, che una volta andava meglio e finisce lì. Detto questo, quali sono i diversi piani, le diverse strategie che il Comune ha messo in atto per cercare di risolvere parte dei problemi, comunque cercare di migliorare la città? Innanzitutto parto proprio da quei progetti che secondo alcuni, insomma, evidentemente non sono sufficienti, perché è stato criticato anche il lavoro della consigliera Mirandi, che è stata in prima linea protagonista insieme a tutta la giunta e a diversi assessorati nel portare a casa dei bandi che abbiamo vinto come comune di Rovereto rispetto a città molto più grandi, molto più attrezzate di noi, e che hanno portato fondi per cercare di rendere questi tempi migliori, ok? Tempi non facili che si vedono con dei problemi di budget diffusi. Il problema della crisi energetica, prima ancora il Covid, sappiamo che hanno generato diversi problemi per tutte le attività economiche, sono reali, però se le risorse anche che arrivano dalla provincia o che arrivano dallo Stato, perché ovviamente il nostro sistema di finanza derivata, non sono sufficienti, dobbiamo trovare noi stessi modi, anche in modo creativo, esplorando in confini diversi i modi per ricavare delle risorse utili per dei progetti nuovi. E quindi non si può assolutamente essere ciechi di fronte a questo. E detto questo, legittimamente torniamo a parlare dei problemi e proviamo a discutere delle soluzioni possibili. Mi aspetto degli atti di indirizzo e su questo chiedo poi, ma anche alla Presidente, se gli atti di indirizzo che sono stati presentati fino ad adesso, poi ci sarà la possibilità di consultarli con la pubblicazione domani, immagino, prima del consiglio di domani, che presumo sarà quello che poi ci vedrà votare il DUP. Lascio con questa domanda e ringrazio.
Grazie consigliere. Rispetto alla questione che ha sollevato. Quindi mano a mano vengono inseriti nell'area riservata. Voi sapete che possono essere presentati fino alla fine della discussione.
Ma su questo tema sappiamo allo stato attuale quanti atti?
Circa una quarantina, forse di più adesso? No, a me avevano detto una quarantina. Una trentina. Sì, atti di indirizzo, poi c'è una proposta di emendare due emendamenti. 9, ecco, la quarantina allora avevo ragione. Ci sono altri interventi? Assessore? Avete sentito?
Sì,
ok, no, anche gli assessori hanno diritto di intervenire. Prego. E dentro i limiti consideriamo la parte che avete già fatto e prego, professor Bottotti.
Ne approfitto perché poi mi pare che la richiesta sia emersa almeno un paio di volte, intanto avendo pochi minuti anche per chiudere questa serata, fornisco qualche elemento rispetto a Cantiere dello Stadio, che è un'opera che, come dire, della quale parliamo credo in questa sede municipale da almeno 30 anni e che adesso è in dirittura d'arrivo almeno per la fase di cantiere. E io ho aggiornamenti molto, come dire, freschi rispetto alla procedura di cantierizzazione. Il primo lotto, come ho ricordato forse nella fase di presentazione del bilancio, è stato suddiviso in tre momenti, quindi con tre gare indipendenti che verranno espletate a brevissimo, e si conta di iniziare con la demolizione della gradinata est nel mese di aprile, in corrispondenza della fine, diciamo, un poco a ridosso della fine del torneo della pace, che ha espressamente richiesto la disponibilità dei 400 ormai posti residui rimasti omologati su quella struttura. Quindi la fase di demolizione, che verrà condotta abbastanza rapidamente e con delle economie, diciamo, permetterà poi di procedere con il secondo tipo di intervento, che è quello della qualificazione, cioè della stabilizzazione del terreno che ospiterà un'opera di centinaia di tonnellate, quindi il ferro in calcestruzzo di fatto è una nave lunga 100 metri, che va evitato che poi diventi ballerina sopra un mare che, ricordiamo, è in qualche modo interessato dalle infiltrazioni delle acque dell'Adige. Quindi questa qualificazione stabilizza definitivamente quel terreno e lo rende adatto a sostenere la forza di questo manufatto. E in conseguenza a questa seconda fase inizierà la terza, che presumibilmente terminerà entro il 2024, che è la realizzazione del grezzo della gradinata, che avrà 15 livelli, ospiterà 2.700 posti a sedere più altri 200-300 in piedi, quindi nella misura di almeno 3.000 persone, e che verrà realizzata il grezzo, vuol dire che verranno fatte le strutture di supporto e poi su queste verranno installati i manufatti prefabbricati per realizzare la gradinata, che quindi potrà essere omologata in parte, cioè nella misura in cui la versione finale richiederà tutta una serie di corredi per la sicurezza, diciamo la versione che noi licenzieremo a fine 2024 permetterà comunque, con quello che c'è, di omologare almeno 1.500 posti, 1.400-1.500. Vuol dire che noi già in uno stato intermedio garantiamo allo stadio Quercia una capienza pari a quella attuale, diciamo ante limitazione della gradinata est, quindi vuol dire intorno ai 3.600-3.700 posti. Ecco, questo è quanto riguarda, diciamo, questa prima fase del primo lotto. E dopo noi abbiamo disponibili i milioni di euro per procedere col secondo lotto, che è la realizzazione della scatola che conterrà poi di fatto l'indoor dell'atletica. Quindi la prima fase è quella della rigenerazione della capienza, la seconda è quella della costruzione del luogo della pratica dello sport al coperto. E mi piace però ricordare, al di là delle fasi cantieristiche che comunque verranno seguite passo per passo e con le dovute stimolazioni, come peraltro questa amministrazione fa sugli interventi grazie anche a una capacità di controllo tecnico dei cantieri, ecco, mi piace ricordare però che le funzioni che andiamo a inseguire con questa realizzazione rispondono non solo alla secolare fame di luoghi al coperto dell'atletica leggera, ma anche ai bisogni che nel frattempo si sono rinforzati, che sono quelli del bisogno di luoghi al coperto per la pratica sportiva delle scienze motorie delle scuole, quindi delle attività delle scuole superiori e non solo, e anche massimamente quelle dei futuri studenti delle scienze motorie che atterreranno nell'area della manifattura. Quindi un sistema che di fatto concepito in ambito di bisogno cittadino diventa rapidamente un riferimento anche per i bisogni extra, in questo caso universitari, e ben si complementa a tutta quella rotazione che Rovereto, di cui Rovereto dispone e con la quale può dare una risposta compiuta al bisogno di formazione di questo tipo di percorso universitario che, a differenza di quanto sosteneva prima il consigliere Di Spirito, ha intensità, qualità e permetterà a Rovereto di superare le 3.000 matricole complessive che, rapportate ai 40.000 abitanti, sono un onorevole numero, un onorevole quantitativo, senza contare che grazie alle interlocuzioni che avvengono in maniera sistematica tra l'università e tra i mondi universitari di Trento e Verona e l'assessora delegata all'università, vice sindaca e il sindaco anche, stanno configurando e maturando l'opportunità di portare a Rovereto almeno un'altra ulteriore linea di formazione universitaria. Questo vuol dire rispondere a una vocazione in maniera compiuta, vuol dire avere la responsabilità, la coscienza che in maniera sistematica e responsabile rispondiamo a una delle forti vocazioni della città, che è quella alla formazione. E questo, credo che sia un risultato che va costruito passo dopo passo, non si diventa città universitaria in un minuto e neanche in un decennio, però io credo che questa amministrazione stia portando avanti il suo impegno e che non rinuncerà a continuare a farlo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie.
Grazie Assessore. Assessore Lobo, prego.
No. Sì. Sì, volevo fare anch'io alcune precisazioni rispetto a alcune sollecitazioni che sono emerse nel corso della discussione dal consigliere Angeli e dal consigliere Galli e riguardano i due progetti, allora un progetto PNRR, in realtà due che sono stati citati, su cui vorrei rientrare, il tema della Cipollini. Anche perché nella narrazione degli interventi a me alle volte è parso che non si sia neanche forse con totale contezza compreso né nei numeri né nella descrizione né nella narrazione queste opere che sono comunque ben presenti all'interno del percorso. Come è stato da molti già detto, quindi non ritorno su questa cosa, lo sforzo di partecipazione a questi bandi si è indirizzato attraverso alcuni canali ben precisi. Il PNRR è un grande, se possiamo definirlo, un grande fondo, quindi si poteva anche scegliere quali tipi di percorsi o a quali tipi di percorsi partecipare. L'amministrazione di Rovereto ha scelto di farlo su alcuni canali delle proprie vocazioni. Uno di questi è certo la formazione e l'istruzione, l'altro è l'università. A me preme anche ricordare, oltre al discorso che non ripeto, ha già fatto l'assessore Bortot, che parla delle scienze dello spazio, quindi un tentativo di implementare e che arriverà a compimento proprio nell'anno accademico 24-25 di un ulteriore percorso universitario, ma non è questo che voglio sottolineare. Il tema di Rovereto città universitaria non è di questa amministrazione, è di una continuità di amministrazioni che ci hanno creduto e che portano avanti una contestualizzazione di implementazione del sistema universitario trentino, e questo non lo vorrei dimenticare. Noi non siamo una città al di fuori di un contesto provinciale che è quello della provincia autonoma di Trento, dove però siamo anche una realtà di 40.000 abitanti e non sono tante le realtà non capoluogo di provincia o non capoluogo di regione che hanno una presenza universitaria sul territorio come ce l'ha così consolidata Rovereto e con tanti centri di ricerca ad esso collegati. Basti pensare alle neuroscienze o al tema naturalmente di psicologia e scienze cognitive e anche la voglia di relazionare, di mettere in rete questi percorsi, perché quando l'assessore Bortot parla del tema dello sport, dell'implementazione che ha una ricaduta, l'ha già detto, sappiamo che questo percorso che è la triennale sarà collegato a psicologia e scienze cognitive, quindi il tema della qualità del vivere nelle scienze della vita, tutti riflessioni e ragionamenti molto istituzionali fatti assieme al contesto della provincia autonoma, quindi anche alle istituzioni, in questo caso la presidenza della provincia non è certo di centro-sinistra, quindi questo per dire che sono a livello istituzionale che questo comune preserva e porta avanti a prescindere dalle battaglie di colore politico che molti di voi hanno in questa sede, in questo contesto, molto evidenziato. Mi preme anche dire che lo stesso bando PNRR, che però adesso ha, diciamo, esiti ancora un po' dubbi, che riguarda il tema dello studentato, è un rapporto assolutamente prettamente istituzionale, che ha visto Opera Universitaria, Provincia Autonoma di Trento, insieme lavorare, direi molto generosamente da parte del Comune di Rovereto, mettere a disposizione un'area che comunque è legata al contesto di manifattura, molto bella e molto interessante, altro contesto che è cresciuto negli anni, nei decenni, vorrei dire, non per merito di un singolo, ma per merito di una comunità e di una collettività che ci ha creduto. E dentro quel percorso ci siamo anche noi, con questa amministrazione, che abbiamo scelto di continuare quel percorso stesso. E per me questo fa molto della qualità di questa città. Le due questioni su cui volevo tornare, una allo studentato, e non entro ulteriormente nel merito per far comprendere che quella è un'ulteriore importante mossa condivisa che rafforza il tema di Rovereto città universitaria, quindi stiamo parlando di un'infrastruttura notevole, perché è vero che i giovani hanno anche bisogno di servizi che sul territorio non sono totalmente presenti, non lo sono neanche in città, certamente il tema della mobilità sarebbe molto importante, ma chiaramente le infrastrutture non si fanno nel giro di mesi o di un anno e necessitano di tempi più o meno lunghi, d'altro canto sono il dibattito all'ordine del giorno sui giornali e lo vediamo tutti noi, ma c'è il tema certamente della residenza universitaria, questo è un problema anche nelle grandi città, il costo di questi luoghi, la possibilità di stare all'interno della città, e su questo si sta lavorando e sappiamo essere una priorità di Opera Universitaria, quindi qualora anche questo bando, che purtroppo ha cambiato alcuni parametri all'interno, cosa abbastanza anomala in percorso in itinere, alcuni parametri che forse potrebbero non premiare la provincia autonoma, comunque c'è un interesse, l'avete visto, si è espressa l'università, si è espressa la provincia a lavorare dando una presenza al contesto roveretano proprio per l'emergenza di cui si parla. Altre due opere, e qui poi voglio cercare di essere breve per non annoiare in qualche modo, la scuola infanzia Don Rossaro, è verissimo, il consigliere Angeli l'ha citata, che noi siamo i primi dell'elenco dei che non hanno avuto, diciamo così, la possibilità di finanziamento. È vero che quell'area è molto importante per San Giorgio, lo è da tanti anni, e ancora una volta questi fondi, qualche volta in aula anche spesso denigrati, sono serviti per riuscire a portare avanti dei progetti, a finanziare dei progetti che la città aspetta da tanto tempo. Quindi sono fondi europei che dovrebbero anche far comprendere che noi siamo all'interno di un contesto che va molto oltre il nazionale e anche il provinciale, e che ci proiettano in una realtà che ha necessitato certamente lo sforzo della struttura del Comune di Rovereto, ma anche la scelta politica di indirizzare, di scegliere quel preciso bando, e sulle infrastrutture che riguardano il mondo dell'infanzia e il mondo della scuola si è moltissimo lavorato. Altro lavoro di grande collaborazione, presente nel DUP, uscito anche sulla stampa in termini di conferenza, stampa e di relazione tra il Presidente della Comunità di Valle, quindi la Comunità della Vallagarina, il Comune di Rovereto e anche qui ancora una volta la Provincia Autonoma di Trento, è l'ex Peterlini, il manufatto dell'ex Peterlini, che viene, ci sono 3 milioni e 300 mila euro a bilancio, quindi non sono chiacchiere ma fatti, mi preme questo dirlo. Il progetto verrà presentato anche in circoscrizione, ovviamente sarà tutto l'iter che tutti i progetti fanno quando superano un certo importo, e quindi questo arriverà. Tengo a precisare che la proprietà del manufatto l'abbiamo avuta a settembre con delibera della provincia, quindi direi che più rapidi di così non si poteva assolutamente essere. Allora, questo lo dico perché ci sta nel dibattito consigliare naturalmente fare anche molte critiche, mi viene da dire, sulla scelta magari di investimenti non condivisi, però i dati bisogna anche comunque leggerli e dare atto che qui non stiamo parlando più di una fase di chiacchiera, anzi parliamo di un percorso durato un anno in cui provincia e comune si erano messi d'accordo perché il comune presentasse un progetto che potesse rivalutare sostanzialmente quel manufatto. A progetto presentato, l'accordo tra le tre istituzioni è diventato dato di fatto e da lì la comunità di Valle ha stanziato in avanzo di bilancio la quota che poi è arrivata nel nostro bilancio stesso e l'ha trovata ovviamente nei documenti, e quindi mi pare onestamente che l'iter sia stato abbastanza rapido. Poi è chiaro che tutto può succedere, spero che tutto vada nella direzione giusta, ma ci tengo anche a dire che quella è una grande emergenza da tanto tempo della città di Rovereto, perché chiunque lavora nel mondo della scuola sa che le scuole superiori sono in difficoltà e molte scuole superiori adesso lavorano su un percorso di 5 giorni, non più di 6, come succede ancora invece per i licei, e questo comporta che gli studenti vanno a mangiare naturalmente, normalmente nei bar e nei vari luoghi, ma se possono accedere alla mensa, chiaramente. Questo è anche importante perché Risto 3 è il gestore in questo momento che ha vinto l'appalto, che ha spazi suoi propri, al trade center ne occupa alcuni del comune, però in realtà se un giorno il gestore si modificasse, noi non avremo lo spazio mensa per riuscire a dare in gestione la comunità di Valle o qualcosa, il servizio, quindi era importantissimo riuscire a trovare un luogo. E allora, per quanto nobili possono essere le funzioni che si ritiene debbano essere messi all'interno degli edifici e dei manufatti, noi abbiamo voluto dare un valore altro a quel progetto, non solo di mensa ma anche di spazio aggregativo, e questo emergerà quando presenteremo il progetto, ma questo mi premeva anche dirlo perché ho avuto come la sensazione che non ce ne fosse contesa in aula. Naturalmente è stato presentato alla stampa, ma chiaro non basta, è ovvio che prima bisogna avere i documenti, poi bisogna presentarli, e il progetto è stato presentato in giunta in termini tecnici ma proprio di numeri, mentre verrà presentato verso il 20 di gennaio in termini, diciamo così, anche di visualizzazione più comunicativa, chiamiamola in questi termini, e allora approderà chiaramente in tutte le sedi deputate. Ecco, queste sono le due specificazioni che mi premeva fare, giusto anche per restituire la scelta politica naturalmente fatta e l'indirizzo che è importante fare, e naturalmente il lavoro che c'è stato dietro, perché comunque è tanto, alle volte può non apparire, ma posso garantire che è estremamente approfondito. Grazie.
Grazie, assessore. No? Allora io direi che per questa sera possiamo concludere, ci diamo appuntamento a domani. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie.